è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Riflusso siamo tornati nel privato, nel quotidiano ognuno sfoga le nevrosi, va bene tutto anche se non funziona niente, ma c'è una smorfia sulla faccia della gente. Quando finisce la paura e lo sgomento, a chi si incazza io gli faccio un monumento.
Comincia un'altra settimana della Zanzara e sempre in collegamento da Roma Luca Telese. Ciao Luca.
Buonasera.
Buonasera. Sei stato, come dire, segnalato a Mirabello e portato in trionfo dai fedelissimi di Fini. Com'è possibile questa cosa?
Così, così si legge. In qualunque piazza ci sia gente di qualità e quindi ovviamente.
Beh, ma sei il solito modesto. Sei acclamato in qualunque piazza. Falla finita, su.
Ma vabbè, è successo che segue la politica, che ha passione. Ho scritto un libro sulle vittime della destra, quelli neri, che vedo che la gente ancora ricorda dopo 4 anni, quindi
è per questo
immenso,
è per questo
posso, no?
Dunque c'erano i fascisti, quelli veri lì a...
Guarda, era una miscela veramente stupefacente. Questo forse è una cosa su cui bisogna riflettere, che andava dai gay lib di Daniele Priori con le bandiere al vento, e a fianco c'era gente con il...
C'era Tremaglia
del Partito Nazionale Fascista. Ho trovato un blogger di 70 anni, cioè delle cose veramente, e sono tutte sincreticamente unite. Lo
da
so
che cosa?
Questo non piace, dalla figura di Fini, che in questo momento porta dietro un pezzo della sua storia, un pezzo della storia del movimento sociale e il pezzo della sua nuova elaborazione, quindi gli ex radicali, gli ex socialisti, che ci stanno, anche ex di Forza Italia.
Anche ex di Forza Italia, però...
Molta
però...
gente che dice non votavo più AN da quando c'era il PDL.
Però prima di affrontare tutti questi discorsi che riguardano Fini e la politica, voglio farvi sentire una delle polemiche del giorno, una polemica che trovo francamente ridicola. Io devo prendere, caro Luca, le parti di Bruno Vespa. Non capisco perché un conduttore televisivo non possa fare i complimenti a una bella ragazza. Perché
no,
su questo, guarda, ci scontriamo in maniera furibonda. Io non riesco a capire perché anche in un contesto come quello di un premio letterario non si possano fare i complimenti a una bella ragazza se Vespa la considera una bella ragazza. Intanto sentiamo quello che è successo.
Prego inquadrare spettacolare décolleté della signorina. Allora, bene, complimenti.
E poi ha continuato, eh?
Che significa questo?
Non lo dico.
Non lo
è
dice.
Un segreto.
È un segreto. Vistoso il segreto, sì. Però, eh? Vabbè.
Era il tatuaggio vistoso e conclude in questo modo.
Ho messo istintivamente, così protettivamente, una mano sulla spalla di Silvia Vallone e ho sentito un fremito di emozione, ma ancora ci emozioniamo.
Il fremito di emozione era della Vallone, non di Vespa. Intanto, primo ospite della serata, lo ringrazio, Francesco Rutelli, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Benissimo.
Presidente di Alleanza per l'Italia. Voglio sentire, Rutelli, vengo subito da lei. Telese, ma veramente pensi che Vespa abbia sbagliato a fare questa cosa?
Ma tu prova a immaginare, perché siamo un paese un po' coranico, tardo medievale, ma tu dimmi in quale paese
il nostro...
stare sul palco, non lo so, Corrado Augias, e Vespa dice guardate che bel pacco che c'ha Augias.
Ma no, ma non è la stessa cosa, su. Ma non è la stessa cosa. Ho sentito commenti, se anche la scrittrice è trattata da velina, ha scritto che Adler, tutte cose
ma
scandalizzate.
Non so se velina, ma faccia le allusioni sul pacco e potrà fare anche quelle sul décolleté, altrimenti si taccia.
Ma no, ma tu sei in conflitto di interessi perché
su décolleté nessun conflitto, no. Ne ho tanti, ma questo no. Ma chiedi a Rutelli, che almeno su questo è un gentiluomo, uno che sa stare al mondo. Ti pare che solo in Italia i presentatori sono sessuati?
Poi quest'altra cosa, solo in Italia succedono cose di questo, ma che vuol dire?
Certo.
Ma non si possono nemmeno fare
la notte degli Oscar. Ma la notte degli Oscar,
a parte che non lo sappiamo, e probabilmente pure
le abbiamo viste.
Ma no, ma secondo me sono polemiche assurde. Cioè, ha fatto un complimento a una bella donna, una bella ragazza, punto. Qual è il problema? Perché la
allora, finché non ci sarà una minima di par condicio, anche gli uomini hanno un corpo, citi anche il corpo degli uomini, faccio battute sugli uomini grassi, su quelli calvi e su quelli con attributi ben visti, potrà farli anche sulle donne, non sono politicamente corretto, però la par condicio.
Rutelli, lei ha qualcosa da dire su questo oppure?
Ma sì, mi sembra, sono d'accordo con Cruciani, perché mi pare un eccesso di zelo, ma francamente, anche perché il décolleté era volontario, non era involontario, quindi era destinato ad accogliere anche sicuramente gli apprezzamenti degli astanti. Vespa aveva questo, abbiamo sentito questo fremito. Anzi no, l'ha avuto lei o l'ha avuto lui?
No, l'ha avuto lei, l'ha perché avuto... dice sento ancora il suo fremito.
Dice Vespa che l'ha avuto lei.
Dice Vespa che l'ha avuto lei per il premio ricevuto, ma insomma voglio dire.
Però, una bella signora che si presenta in modo così, ecco, si presenta bene, lo cerca, il complimento, non mi pare, soprattutto non mi pare che lei non lo abbia gradito, non l'ho visto, però da quello che capisco,
sì, anche perché
non
dopo
è stata scontenta, cioè se lei gli avesse dato uno schiaffo aveva ragione Telese, lei ha sorriso e ha ragione Cruciani.
Anche perché dopo chi si è arrabbiato è stato Gad Lerner, che era seduto accanto alla vincitrice del
Michela Murgia,
che più tardi
è indipendentista sarda, quindi non è un tipo
che più tardi sentiremo, la quale poi ha parlato con la Vallone e pare che successivamente la Vallone abbia detto sì anch'io, però in realtà sentivo poco, insomma lei non si è arrabbiata e sono arrabbiati gli altri, tra cui Gad Lerner, per lei insomma mi pare una cosa
vabbè.
Assurda, vabbè, insomma
parliamo dei libri, se è meritato il premio, diciamo, forse questo è più interessante.
Sì, poi tra l'altro la polemica era voi Vespa non considera la Vallone come una scrittrice ma come una velina, come una donna che ha un bel décolleté, ma che
no,
vuol dire?
Ha perso per un soffio lo Strega a vantaggio del bravissimo Pennacchi, quindi non mi pare che si possa limitare al décolleté il promettente profilo letterario della Vallone.
Assolutamente. Allora, Rutelli non si offenderà se la facciamo partecipare a queste polemicucce quotidiane.
Aspettavo delle riflessioni sui poli.
Adesso
finora ci siamo limitati ai primi due.
Adesso arrivano. C'è un'altra polemica però da Venezia, caro Telese, che riguarda Placido, Michele Placido. Ora io dico, come si fa? Va bene, la politica sarà screditata, sarà che la politica non dà risposte, Rutelli lo sa benissimo, non dà risposte alle persone, siamo in una situazione di stallo e magari c'è qualche persona chiacchierata in Parlamento, ma sentire uno come Michele Placido che dice Ballanzasca è molto, l'aveva già detto in realtà questa volta però in conferenza stampa ufficiale, Ballanzasca è meno peggio di alcuni politici che sono in Parlamento, questo francamente, io dubito dell'intelligenza di Michele Placido, in alcuni momenti dubito fortemente della sua intelligenza.
Ma non è possibile,
sì,
dai, tu vuoi litigare su tutto.
Ma no, voglio litigare, ma come si fa? Sentiamo prima.
Ballanzasca ha fatto alle sue colpe, è stato criminale, sta pagando, forse uno dei pochi che sta ancora in galera, per cui sappiamo bene che ci sono persone che addirittura stanno in Parlamento e hanno fatto peggio di Ballanzasca. E su questo è un dato di fatto assoluto.
Ci sono persone che sono in Parlamento e hanno fatto peggio di Ballanzasca. Beh, Rutelli, quest'ultima polemicuccia, poi parliamo d'altro. Mi dica come la pensa su Placido, perché
Placido mi sta molto simpatico, siamo anche, si può dire, amici. Quello che mi sorprende è l'applauso che ha preso, se non ho sentito male.
Sì, sì, applauso.
Perché
applauso.
È chiaro che oggi se si dice in Italia che in Parlamento sono peggio gli stupratori, ovazione. Peggio dei pedofili, applauso, peggio dei rapinatori.
Vero.
Rapinatori.
No, i rapinatori dicono uguali, sono rapinatori.
Metaforicamente, non lo so, però voglio dire, è un uomo intelligente, Placido in questo momento forse ha ceduto alla retorica del caso, perché è evidente che è difficile, scomoda da una parte, la beatificazione di Ballanzasca è impraticabile. che sia passato qualche decennio e così via. È una persona che ha ammazzato, che ha compiuto dei delitti orribili, che sta pagando, come è giusto che sia. Il cinema non beatifica, però il cinema racconta,
sì, sì.
E quindi secondo me, invece di fare paragoni o criticare, secondo me i film bisogna vederli che riguardino le Brigate Rosse, i NAR, i terroristi internazionali e così via. Bisogna vederli e giudicarli come prodotto, senza dar loro la patente di volere alterare il corso della storia.
E dunque lui sbaglia a fare questo accostamento?
Lui è sulla difensiva, perché se non capisco male, giustamente, comprensibilmente, chi ancora soffre, i familiari delle vittime di Vallastasca, si oppone alla sua. No? Una specie di...
Però Rutelli è in conflitto di interessi, perché è amico di cose, non vuole
ad una presentazione troppo forse benevola o addirittura eroica di Vallanzasca, come una figura che potrebbe diventare un esempio. La stessa polemica che c'è stata sul serial sulla banda della Magliana, no?
Sì, sì.
A Roma. È vero che questa può contenere un rischio di emulazione, ma noi non possiamo, rispetto a chi presenta la realtà, darne una lettura di politica lì corretta, se no finiamo... L'altro giorno,
ma poi che c'entra la politica, il paragone con la politica, in Parlamento ci sono...
Io non metto in mezzo amicizie, però Placido è un regista serio, ha fatto dei lavori importanti anche su Pagine Controverse, ha toccato la storia della banda Magliana, della strage di Bologna in quello stesso film. Io credo che sia assurdo pensare che lui fa un panegirico di Vallanzasca.
No, ma infatti questo non è in discussione. Sul film.
Però il discorso che Placido fa è una provocazione che un artista può permettersi, addio, poi si può non essere d'accordo, sono d'accordo con Rutelli, però la provocazione che lui fa è: porca miseria, c'è gente che c'ha 30 ergastoli che sta fuori, che ha avuto benefici premiali, è uscita grazie alla Gozzini, e per carità,
e invece in Parlamento chi c'è?
Che cosa? No, ma dico, Vallanzasca è uno dei pochi che si sta facendo utile.
Ho capito, ma il paragone con la politica non lo capisco.
Conosce bene la situazione delle carceri.
Sì, ma non quelli, il paragone.
Credo di trovarne un altro come Vallanzasca che sia ancora in carcere dagli anni 70.
Ma questo siamo d'accordo, però il problema.
Allora perché non si può dire questa cosa?
No, non si può fare il paragone con la politica, perché in Parlamento non ci sono persone che hanno ammazzato, eccetera. Forse qualcuno.
Persone che si sottrappone, non piacere, perché si sottraggono alla giustizia.
Vabbè, ma ogni paragone fatto rispetto alla storia di Vallanzasca, secondo me, è sbagliato. Rutelli, su questo e poi concludiamo.
Beh sì, il sangue rimane. E qua le parole non sono pietre. Visto che si parla di pietre, mi viene in mente, non so, voi vi siete accorti se per caso, a proposito di polemiche politiche, Grillo abbia elogiato Ahmadinejad, che ha definito Berlusconi un mafioso?
No.
Vabbè, questa ce la siamo risparmiata. Allora.
Sì, è successo questo, no?
Intendo dire che siamo ormai alla estremizzazione.
La estremizzazione di tutto, no?
Persino.
Oh. È verosimile, comunque. Sì.
Magari
non l'avevo letto.
Su qualche blog si legga: ecco, finalmente Ahmadinejad ha ragione, perché ha definito Berlusconi mafioso.
Nella polemica su Sacchineri.
Cerco un centro di gravità.
Popolo delle libertà, così come lo avevamo concepito, così come lo avevamo voluto, in qualche modo è finito il 29 di luglio. Non perché qualcheduno se n'è andato, ma secondo verità perché si è venuto meno all'impegno di garantire all'interno del popolo delle libertà quel confronto di idee che è il sale di una democrazia. Il popolo delle libertà non c'è più. Attualmente c'è.
Avremo modo di sentire più avanti altri stralci dell'intervento di Fini. Prima domanda più politica, anche se tutto è politica, come sappiamo, che voglio fare a Rutelli è questa. È molto diretta. Siccome Fini ha detto che voterebbe uno scudo per Berlusconi, una protezione per la funzione del Presidente del Consiglio, lei, per esempio, come leader di Alleanza per l'Italia, vi siete trovati a votare sulla riforma universitaria a favore della maggioranza, su una cosa concreta, naturalmente. Lei, uno scudo per Berlusconi, lo voterebbe?
No.
No, secco, così. Perché lei pensa che non sia...
Perché non sono favorevole a provvedimenti settoriali, personali, tutto sommato il nostro Parlamento attende riforme della giustizia all'interno delle quali potrebbero anche scaturire dei benefici per tutti i cittadini, incluso Berlusconi, che non deve essere, sono d'accordo con Fini, che ieri ha detto che una eliminazione politica di Berlusconi per via giudiziaria sarebbe intollerabile. Anche Berlusconi potrebbe guadagnare, come tutti gli italiani, da un miglioramento della funzionalità della giustizia, ma il Paese è inchiodato da troppi anni a riforme parziali, aggiungo oltretutto ad hoc, ad persona, ma oltretutto fallite sistematicamente alla prova dei fatti, perché poi non si sono hanno guastato il sistema e non hanno risolto questo problema specifico.
Dunque, per esempio, su una cosa del genere, quello che si chiama il terzo polo, qualcuno nei giorni scorsi ha titolato i tre moschettieri, Fini, Casini, volando forse un po' troppo, su un tema così concreto, per esempio Fini è favorevole, credo che Casini non sarebbe così sfavorevole, su questa cosa non c'è.
Ma vediamo qual è, inutile parlarne in astratto, no? Vediamo come certo. Sono le norme, peraltro già in passato è avvenuto, perché ci sono stati, il lodo Alfano è già stato votato al Parlamento, no?
Sì,
alcuni l'hanno votato, io no.
Telese,
posso dirle una cosa in particolare? Ho sentito Battiato, non mi fa velo anche con lui l'amicizia, sono buon amico suo. Il centro di gravità permanente che voi avete emesso un centro di gravità permanente, è una canzone equivocata ed è stata usata come se Battiato non lo usasse invece in maniera ironica. Lui dice cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea, no? E invece, come un pochino la canzone di Vasco Rossi usata dalla PD, che ne ha usato la prima parte dimenticando che la seconda frase di Vasco Rossi contraddiceva la prima, qui il centro di gravità permanente di cui parla Battiato è proprio il contrario di quello che sta facendo Fini, perché Fini ha cambiato delle idee e questo gli fa onore.
Telese?
Ma intanto devo dire che per tanti anni non sono stato d'accordo con Rutelli, però devo dire che questa volta lui sta nel punto giusto, cioè quello che c'è di vitale, di dinamico nella politica di oggi, in questo momento è vero che sta accadendo al centro, forse anche un po' all'estrema sinistra con Vendola, però al centro si è creato questo magnete che Fini da un lato perde tante cose, dall'altro però la cosa che mi colpiva vedendo quella folla ieri, stranissima, andando a chiedere chi erano, da dove venivano, molti ascoltatori della Zanzara peraltro, e che c'era veramente un po' di tutto, cioè Fini è riuscito a fare una cosa che di solito faceva Berlusconi.
Ecco, però che cosa ha a che fare
Berlusconi,
per esempio?
Berlusconi faceva, ti devo dire questo, Berlusconi faceva una mossa che lo rigenerava e lo rendeva nuovo, figo, trendy. Ecco, questa volta Fini, che è il politico più antico della politica italiana, è riuscito a diventare, come dire, a sdoganarsi per l'ennesima volta da solo, e quindi lui ora parla agli ex socialisti, agli ex democristiani, agli ex di Forza Italia, agli ex Missini, e recupera persino una fetta di pubblico di tutta destra a cui non parlava più da tempo.
Senta Rutelli, ma lei con Fini ha un progetto comune, un qualcosa, o semplicemente sono due persone che si conoscono da tempo, che si sono anche sfidate, che come dire, affrontano problemi concreti? Cioè, c'è un progetto politico comune che si può costruire?
Guardi, indubbiamente quello che sta accadendo è un segno del tempo, perché Fini è venuto alla nostra riunione, alla nostra bellissima festa che abbiamo tenuto
a Labro, provincia di
Labro, che è un piccolo borgo. Vorrei, tra l'altro, se me lo permette, dire che è stato anche un buon esempio di politica sobria, di politica civile. Noi abbiamo fatto una festa in un borgo, un piccolo borgo delizioso. Sono venute tantissime persone, abbiamo fatto quasi 30 incontri, dibattiti, anche molto belli, sono venuti tutti i grandi leader.
È venuto qualcuno a interrompere qualche discorso, come
no,
è successo?
No, assolutamente no. Poi se anche sì, forse qualcuno ha detto una battuta alla Gelmini mentre stava parlando, però poi la platea ha interloquito. In pubblico, quando uno parla in pubblico c'è sempre.
Senta, a Di Pietro che ha organizzato comunque
No, però volevo dirle, questa cosa di Labro è stata, chiedo scusa, ho aperto una parentesi e chiudo la parentesi e il discorso subito. La cosa di Labro è stata molto bella e un segno di grande sobrietà, è una festa fatta con pochissimi soldi, con modalità veramente molto semplici, credo che sia un discreto esempio in tempi in cui la politica debba dare prova di una certa sobrietà. Sul piano politico Fini è venuto a farci un discorso applauditissimo e i nostri militanti, amministratori, c'erano veramente tante migliaia di persone anche da noi, hanno apprezzato molto questa vicinanza culturale. Il discorso di Fini è una cosa singolare, e le cose che noi abbiamo di ieri, le cose che noi abbiamo detto in questi giorni hanno larghissime, larghissime coincidenze e convergenze. Che vuol dire? Io con Fini nell'83 sono entrato in Parlamento, per la prima volta eravamo ragazzi, lui era nel MIS, io con i radicali. Eppure abbiamo fatto insieme la campagna elettorale, lui lo ha ricordato a labbro in maniera molto, molto carina, molto empatica. Ci siamo sfidati nel 93 per l'elezione a sindaco di Roma. Quando racconto una cosa che non ho raccontato in pubblico, in quella campagna elettorale mi vennero a portare dei dossier contro Fini e io li ho cestinati.
No, me lo ricordo benissimo. La seguivo quella campagna.
Che c'era dentro?
C'erano delle vicende personali, vere, false, che fossero, io le ho buttate. Eppure era una contrapposizione asperrima, era una contrapposizione molto forte, come tutti ricorderanno. Lì veramente si avvertiva l'idea della destra Messina che entrava in campo e raccolse però molti, molti consensi di elettori anche moderati.
Dunque si può fare un percorso comune con Fini oppure no?
Assolutamente sì, alla luce di quello che le ho detto, del fatto che dal federalismo, dalla abolizione o accorpamento delle province, dalla legalità, dai temi delle riforme fondamentali che riguardano il paese,
c'è un
modo di intendere la sicurezza.
Senta Rudelli, io ho 30 secondi perché
abbiamo detto cose molto simili, molto
vicine. Quando è che l'API aderisce al Partito della Nazione di Casini? Si aderisce oppure se le due cose si fondono?
Io penso che noi dobbiamo immaginare qualche cosa di più grande, ovvero sia che Casini porti avanti il suo cammino, che noi aggreghiamo il massimo che si può. Vedremo Fini che cosa fa, si sta prendendo delle libertà necessarie nel centrodestra e prende un'iniziativa, credo, molto interessante. Se ci sarà un'accelerazione ci troveremo inevitabilmente, necessariamente e, aggiungo, positivamente uniti.
Grazie, a presto.
A presto.
Eccoci qui, 1919 800 24 00 24. Sei o non sei stupito, caro Telese, che Rutelli abbia detto a una precisa domanda: c'è un percorso politico comune che potete fare con Gianfranco Fini, lui che lo ha sfidato nel 93, anzi che è stato sfidato da Fini, c'è un percorso che potete fare, un percorso politico comune? Assolutamente sì. Quanto cambiano i tempi?
Cioè, sono stupito perché sono quei giri di quadrante, di sestante, no? Che ti danno idee come la politica. Due erano nemici, io ricordo i mitici duelli televisivi sui torpedoni a Largo Argentina, sul sindaco fascista o meno. E si vede che la politica corre velocemente, però ripeto, è che
sono 17 anni. Sono 17 anni, è vero.
Sono 17 anni, però non in Inghilterra non può accadere, no? Invece in Italia può accadere perché lì, nel centro, fra l'invecchiamento dei due partiti del finto bipolarismo, il finto PDL e il finto PD, che sono due partiti che hanno grosse difficoltà, no?
Sì, sì.
È evidente, no? La cosa più forte del discorso di Fini è il PDL è finito, tutti pensano che sia vero. Anche se magari in un modo diverso, anche se magari non ha ragione Fini sulle cause, magari è colpa sua, però il PDL è finito. Il PD non è mai nato. Bersani un giorno vuole fare il governo con Tremonti, l'altro giorno dice che il centrodestra è una fogna. E allora ecco che le cose vitali accadono lì dove si muovono le cose. Ti dicevo, è curioso che il leader più vecchio della politica italiana, Fini, sia riuscito in qualche modo a reinventarsi. Non ha un grande esercito, però ha questa capacità, caduti tutti i muri, di attrarre in più direzioni. Quindi
io non ho ancora capito.
È un navigatore.
Non ho ancora capito dopo il discorso di ieri che cosa vuole Fini. Torno subito da te. Prima sentiamo come il TG3 riassume la giornata.
Vertice di Berlusconi con la Lega, Maroni pronti al voto, il PDL se c'è maggioranza si va avanti, ma Fini lasci la presidenza della Camera. Il PD, questa maggioranza è finita, Berlusconi si dimetta, Casini se non governano vadano a casa, Ezio Mauro in diretta al TG3. Ucciso Angelo Vassallo, il sindaco ambientalista di Polli Cacciaroli, il PM ha intralciato qualche losco affare della Camorra. Dopo il caso Melfi, incertezza e preoccupazione tra gli operai dello stabilimento Fiat di Mirafiori che oggi ha riaperto dopo la pausa estiva. Sakineh, la donna iraniana condannata per adulterio, potrebbe essere lapidata venerdì alla fine del Ramadan, denuncia il figlio. Continue scosse tra L'Aquila e Rieti, molti dormono in strada, il presidente dell'Istituto di Geofisica, basta dati, troppo allarmismo. Michele Placido a Venezia difende il suo film e dice Vallanzasca è un criminale, ma in politica c'è chi è peggio di lui.
Una voce sta cantando, ma son pochi ad ascoltare. I gabbiani stanno gridando poterla soffocare. Altre voci piano piano stan crescendo da lontano. Se quel canto vuoi seguire.
Uno in più di Battisti, una delle canzoni utilizzate ieri, al di là poi delle musiche regionali, locali che abbiamo mandato in onda la scorsa settimana, utilizzata ieri durante la conclusione della festa di Futura Libertà, chiamiamola così, l'appuntamento di Mirabello, il passaggio più duro nei confronti del giornale e di Libero, il metodo boffo non ci intimidisce, sentite.
Si va avanti con le nostre idee, si va avanti con le nostre proposte, si va avanti senza farci intimidire da quello che è stato il metodo boffo messo in campo nell'ultimo mese da alcuni giornali che dovrebbero essere, pensate un po', il biglietto da visita del Partito dell'Amore. Se quello è il Partito dell'Amore, immaginatevi un po', qualora dovessero diventare meno amichevoli e meno amorevoli. Non ci facciamo intimidire!
La lapidazione islamica addirittura, secondo me in maniera anche un po' improvvida, in questi giorni tirata in ballo con riferimento a quello che accade alla sua famiglia, in particolare alla moglie.
Non ci facciamo intimidire, andiamo avanti e siccome a differenza di altri abbiamo un sacro rispetto nei confronti della magistratura, attendiamo fiduciosi e sereni che sia la magistratura a chiarire quali e quante calunnie, quali e quante diffamazioni, quali e quante insinuazioni, quali e quante volgarità, quali e quante azioni volte a dar vita ad un'autentica lapidazione di tipo islamico, altro che valori della libertà.
E poi gli infami, da cui il titolo del giornale ribaltato naturalmente di questa mattina.
Un atteggiamento, lasciatemelo dire, che reputo semplicemente infame, non perché rivolto alla mia persona, ma perché rivolto alla mia famiglia. Ed è tipico degli infami avere atteggiamenti di questo genere. Unicamente tipico degli infami.
Luca, dove sei?
Sì, la grande rivelazione, la grande domanda è che veramente Elisabetta Tugliani, finché finì in linea, non è stata mai tirata in ballo. Se era un mostro lo era anche prima. È vero, c'è un punto di verità nel fatto che è entrata nel tritacarne quando finì è diventato dissidente.
Sì, ma se lo io sai come la penso su questo.
Se stessi elementi di dubbio non sarebbe uscita fuori, lo sappiamo.
Non lo so, ma questo qua non è uscita fuori per delle cose concrete.
Se finì non rompeva un Berlusconi, si sarebbe mai parlato di Elisabetta Tugliani?
No. No, non si sarebbe parlato, però le cose. Qual è il precedente?
Gli ascoltatori che ricordano tutti.
Però la lapidazione islamica non c'entra nulla.
Va bene, ma quando Striscia per 5 giorni mandò la famosa immagine che uccide senza dire nulla, senza commenti, cioè uno scherzo, fino alzò la voce e basta, e la cosa finì.
perché ancora c'era un'intesa tra i due, o comunque una pseudo-intesa.
Ancora non si toccava. Allora questo è il limite, è quello che io chiamo il giornalismo metti in culista, se è nemico metto in culo, se no no, mi scuso per la gravità.
No, ma guarda, però che questo qua succede anche dall'altra parte, succede anche dall'altra parte.
Ma non così a te, cioè, beh, voglio dire, insomma, io non credo che il fatto, o che ne so, che l'unità salverebbero uno perché in quel momento è alleato, non è mai accaduto.
Come no? Magari per il fatto,
se
no,
ci
per
sono delle cose le hanno tirate fuori, no?
No, secondo me il fatto è un altro discorso. Beh, sarebbe molto lungo addentrarsi su come i singoli giornali, a secondo anche delle questioni proprietarie, affrontano i temi di attualità. Però lo sai che ci sono un sacco di ascoltatori, caro Luca, che danno ragione a Placido sulla vicenda dei parlamentari di Vallanzasca. Per esempio Aurelio da Milano. Aurelio, lo so, tu sei d'accordo, ma...
Io sono d'accordissimo con...
Cioè, come si fa a dire, Aurelio, mi scusi, Placido, allora, ha detto, Michele Placido, che Vallanzasca è meno peggio di quelli di alcuni che stanno in Parlamento, no, ma no, è una follia.
No, aspetti, su questo sono d'accordo con lei, perché allora lei deve contare tutto quello che... Io ascoltavo sabato pomeriggio un'intervista di una sua collega, che mi dispiace non ricordo il nome, al bandito Mancini della banda della Magliana.
Che c'è?
E lui parlava apertamente di personaggi di spicco della politica di quegli anni che commissionavano omicidi, e anche di industriali molto famosi.
No, però mi scusi. Quindi, Aurelio, che la politica nel passato, nel presente, possa essere stata coinvolta in qualcosa di torbido, commissionare addirittura omicidi,
sono quegli anni,
sì, ho capito, ma ho capito, ma Placido si riferisce al Parlamento di adesso, e comunque è sbagliato come paragone. Cosa c'entra il sangue, allora, l'omicidio? Vallanzasca ha recentemente confessato, scusi un attimo, Aurelio, Vallanzasca ha recentemente confessato di aver ammazzato un suo amico, una persona che era amico suo.
Ma sì, ma questo, cioè,
ma di che parliamo? Di che parliamo?
Lui deve scontare fino all'ultimo.
No, ma lasciamo perdere scontare. Io voglio dire una sola cosa: la politica è screditata, ma non si può arrivare a paragonare i politici a degli assassini come Vallanzasca. È improponibile il confronto, o no?
Ripeto, io seguivo il ragionamento e le domande della sua collega.
Vabbè, ho capito, ma quella è un'altra vicenda, non stiamo parlando di un'altra vicenda, che c'entra?
Mancini ha parlato solo di piccoli, perché è morto.
Ma comunque Placido non stava dicendo questo.
Buonanotte all'Italia, deve un po' riposare, tanto a fare la guardia, c'è un bel pezzo di mare, c'è il muschio ingiallito dentro questo presepio che non viene cambiato e non viene smontato, e zanzare vampiri che la succhiano lì, se lo pompano in pancia.
Ligabue, un altro scelto da Futuro e Libertà per accompagnare la conclusione della festa di Mirabello, e forse non è casuale, forse lo è, o magari gli organizzatori non sapevano cosa accade durante i concerti di Ligabue. Lo sapete, Dell'Utri, Berlusconi, insultati anche se da... anzi no, erano i Rit FIBA, vero? Erano i Rit FIBA. Parenzo, mi sono sbagliato, succede.
Eccomi!
Mi sono sbagliato, erano i Rit FIBA, che c'entra Ligabue?
Capita anche ai migliori.
Capita. Però Ligabue oggi in alcune interviste parla del disastro dell'Italia, del disastro, questo paese che non ce la fa più, questo paese che sogno diverso, eccetera, eccetera.
Di questi cantautori che poi ci spiegano un po' come gira il mondo, un po' diffido, perché Ligabue è un cantante fantastico, quindi benissimo, mi piace molto quando canta, lo adoro. Poi dopo anche lui, ovviamente, se diamo spazio al divino, non capisco perché non possa appunto commentare anche il grande Ligabue.
Basta con questa polemica col divino Telma.
No, me la sono legata al dito, quello
il divino.
Non querele, non querele,
no,
non querele
per carità.
Nessuno. anche perché ricevere del coglione da Otelma, voglio dire, è potrebbe essere strepitoso,
potrebbe essere anche una nota di merito. Ma voi che stasera, ma non ci avete nulla da fare? Telese, anche no, lui è con noi,
abbiamo registrato
e vi ho riunito tutti quanti insieme qui alla Zanzara, ma è meraviglioso
che
tutto questo,
che sei.
Non fate nulla, non fate
ma
niente.
Parenzo è stato dove frigge la storia.
Dove è stato Parenzo?
Testimone oculare della consegna delle famose firme di Libero, che nessuno sa che fine abbia fatto. L'unica,
ma ho letto un articolo di Borgonovo dove sembra che Raisi a un certo punto si è fregato le firme.
L'ha fregato Borgonovo,
ma è vero, ma è vero.
Pratica, amico nostro, ma gli ha mollato i tortelli e gli ha fregato le firme. È come
sì, lo vedrete stasera.
Che ti fa togliere la pistola d'ordinanza.
Ma lo vedete, stasera manda di mondo tutto questo?
Lo vedrete, vedete il tortellino che ha sconfitto le firme di
proprio col
di
trucco
Libero.
Perché gli ha mollato il pacco, lui ha abbassato lo scatolone e gliel'ha fregato. Raisi è un micidiale.
Allora, che vogliamo far ascoltare di Fini? Niente, sì, Ghedini
stra... sai chi ha fatto quella playlist, Giuseppe?
Chi l'ha fatta?
Flavia Perina.
C'è uno in più di Battisti e Buonanotte all'Italia di Ligabue?
Esatto, e c'è pure una canzone, ma nessuno l'ha identificato, ovviamente io sì, essendo un esperto, della Compagnia dell'Anello, quindi c'è anche la nuova destra, capito? Che c'è lì d'Europa, se la trovano i tuoi è fantastico.
Sì, adesso la troviamo, però lasciatemi dire una cosa, io nel discorso di Fini ho capito solamente che c'è ormai un'avversione profonda nei confronti di Berlusconi, poi di veri contenuti politici, Nisba, Parenzo.
No, c'era tutto. Io finalmente ho respirato la politica, il profumo della politica, l'odore della politica, una sana e grande festa di popolo.
Ma sei diventato
niente
Finiano di ferro? Che ti è successo?
Ma che Finiano? Ma sono uno che ama la politica, quella vera, però senza.
E che c'era di politica? Quello. Politica vera? Che c'era di contenuto?
Tutto. C'era l'emozione, c'era la passione, le lacrime di Gianfranco, il quasi malore alla fine del suo discorso, la passione.
Le mani che tremavano, Giuseppe. Le mani che tremavano.
C'era tutta la passione di un popolo. Popolo,
ho capito, ma al di là di queste chiacchiere, la passione, il fremito delle mani, l'emozione.
Ma che chiacchiere, un tortellino ripieno, basta con quei fondali blu con delle nuvolette, meno male che Otelma, no, che Silvio c'è, meno male che Silvio c'è. Basta con queste cazzate, torniamo a vivere la politica con le sue.
Ho capito, ma al di là di queste,
politiche.
Ma al di là di queste,
basta fiction,
ma ti pare fiction.
Ma al di là, perché non è fiction, le canzoni, le emozioni.
Eravamo rimasti alle hostess, Giuseppe, ma dai, ma tu sei come noi,
ma non dite stupido. Vi preannuncio, vi preannuncio che in esclusiva a Radio 24 più tardi ci sarà Alessandro Londero, titolare della Hostess Web, quella che ha organizzato le Ghedda Fine, che pare abbia in programma un'altra infornata, chiamiamola così, di Gheddafine per il 22 settembre, per celebrare il 41esimo anniversario dell'ascesa al potere di Gheddafi. Qui si celebra qualsiasi cosa. Gheddafi credo che abbia una festa ogni giorno da celebrare. Ma io, guardate, su questa storia di Fini sono categorico. Io non ho visto.
Ma faccio un esempio, Giuseppe. Ieri sul palco è salito un signore di 67 anni,
e chi
dava la parola a Fini e ricordava che lui era il fondatore della FESA. Questo a un certo punto, mentre raccontava la guerra che c'è stata, normale, ha preso ed è scoppiato a piangere di fronte a tutti. Cioè,
ma che vuol dire? Ma che quello è un contenuto politico, che si fanno le riforme in questo modo? Non ho capito.
Perché è la politica vera, cioè delle scelte fatte che si pagano.
Cioè, voi volete dire, dalla parte di Fini c'è la politica vera, Berlusconi è tutto artefatto.
Quei congressi lì della fiera di Roma con le hostess in prima fila, se devi cercare un politico devi andarlo a cercare fuori dalla sala.
Beh, quelli sono quattro gatti, certo, lì a Mirabello, un posto piccolo, quattro gatti, era facile incontrare i politici, dai, su.
Era una città che ribolle, un paese che ribolliva di politica, il profumo dei tortellini, l'odore della politica, la puzza della politica, Raisi tutto sudato che sale sul
palco. Ho capito, ma che vogliono fare questi? Non si è capito cosa vogliono fare concretamente.
Vogliono parlare di politica, vogliono avere un interlocutore che non sia soltanto il padrone di una grande azienda importante che sono i posti di lavoro, ma...
Bah, e poi concretamente hanno fatto l'elogio dei precari dicendo che fa male, è sbagliato prendersela con i precari della scuola, mentre secondo me la Gelmini fa benissimo. Poi hanno parlato di chi ha parlato
fino. No, scusa, scusa, che fa benissimo Gelmini, dai, non dite contro.
No, la Gelmini, la Gelmini quando dice
è stata messa lì.
No, no, però Luca, scusa, lascia perdere. No, io ho detto fa benissimo,
non
dite
un cazzo.
Luca, io non ho detto che fa
benissimo. Una fine vabbè. Scolare è una messa lì che non sa neanche che cazzo sta facendo.
No, vabbè, Luca, ma tu sei troppo drastico con queste cose. Ma che significa? Non sa nemmeno cosa sta facendo. Io ti sto parlando di una cosa, lascia perdere le classi, eccetera. Sto parlando della storia dei precari, della storia dei precari.
Facendo le classi bestiame.
No, ma io non parlavo di questo. Ma io non ho visto nessuna classe bestiame, non dire cose che non esistono.
36 persone, che ne fanno dei nostri figli? Dai.
Luca, lascia perdere questo aspetto qua, che bisognerebbe approfondirlo. No, lo dobbiamo approfondire, secondo me non è così. La frase sui precari, le dichiarazioni che ha fatto sui precari, dicendo non si possono assumere tutti i precari, sono cose sacrosante. Ha detto una cosa sacrosanta.
Ma cosa c'entra licenziare dei precari?
Ma che licenziare? Non c'è bisogno di licenziarli, no. Precari.
Allora, va bene, ci sono dei precari che lavorano da 15 anni.
Parenzo, dimmi che ha detto una cosa sacrosanta.
Insegnano da 15 anni, ma non è che io non ho preso la strada per fare un'ora di supplenza. Questa,
ma io non mi impiccherei alla vicenda dei precari, che è una vicenda anche piuttosto marginale. È vero che le classi hanno 30 bambini e con 30 bambini è difficile insegnare, ma è tutto un'ora e mezza di intervento politico in cui ha posto delle questioni fondamentali.
Fine. Quale sarebbe questa questione fondamentale?
Le liberalizzazioni dei servizi.
Ma tu ce lo vedi, Fini liberista non è mai stato.
Ma
non è mai stato.
Il federalismo fiscale equo tra nord e sud.
Ma
a posto delle questioni.
Ma il federalismo fiscale deve essere drastico, altrimenti non funziona, altrimenti è una finta.
Ma quello era un discorso politico, hai capito che siamo con Bondi e Cicchitto?
Ma che
vuoi? C'è una discontinuità fra Bondi.
Vabbè, fatemi sentire un'ascoltatrice, Silvia da Padova.
Le persone con l'occhio a palla, sì. Parlano di politica.
Silvia da Padova.
Pronto? A proposito di speranze.
Mi dica,
mi
signora
sente?
Silvia. Certo.
Ecco, volevo intervenire, siccome stavo scrivendo proprio il pezzo sul Campiello, ed ero il Campiello, volevo dire che come al solito...
Che stava facendo, mi scusi, che stava facendo, scrivendo
stavo
un pezzo?
Stavo scrivendo il pezzo sul Campiello.
Lei fa la giornalista?
Sì, faccio la giornalista.
Per capire, siccome entra
sì,
e dice
sì.
Sto scrivendo un pezzo sul Campiello, si sta occupando del Campiello, allora?
Sì, e ascoltavo la radio, ho sentito la polemica sulla Vallone, la trovo veramente inutile, perché la Vallone è una ragazza molto in gamba che è riuscita, invece di parlare di lei che è brava, si sono soffermati come al solito su queste polemiche inutili.
Ma chi si è soffermato? Chi si è soffermato?
I giornali oggi riportavano delle battute che ha fatto Vespa durante il Campiello, che ha detto delle scollature di Silvia Vallone.
Ho capito, ma meno male che ci sono queste polemiche, altrimenti chi parla in maniera così diffusa del premio Campiello? Mi scusi, per tutto il rispetto del Campiello, i grandi giornali magari non se ne occupano in prima pagina, questo voglio dire, perché è un premio di Confindustria, noi siamo qui, la radio di Confindustria, non possiamo parlare male del Campiello, però è evidente che la prima pagina di oggi su Repubblica e Corriere della Sera su questa polemica magari non ci sarebbe stata, no? Lei che dice?
Vabbè, potevano dire che lei è una di quelle che c'è riuscita perché ha deciso di scrivere e ce l'ha fatta invece di parlare della sua scollatura. Non so,
io non ho capito se lei è polemica nei confronti di Bruno Vespa o no.
No, assolutamente no. Ha detto una cosa che ha ravvivato la serata.
Oh, viva Dio, da una donna! Telese, beccati questa.
Infatti, l'ho trovato subito per quello. Per forza, dopo ci sono le femministe. No, per quello dico.
Lei sì, signora, sì.
Ma a me va bene, ma quando Vespa smette di sbavare, parlerà anche del pacco di Antonio Pennacchi.
Ma che c'entra adesso il pacco di Pennacchi?
Ma perché ci sei con te? E poi perché Vespa deve. Se ti mette la mano a te dice che vibri di emozione come se
fosse. Ma quello è un modo di condurre, adesso è il modo di condurre.
Dai Giuseppe!
Ma dai, io non capisco perché bisogna essere pregiudizialmente contro qualsiasi cosa che fa Bruno Vespa. No, questo non lo capisco.
No, anzi. Le cazzate, ne fa tante.
Vabbè, Davide, pure tu sei d'accordo con Luca?
Beh sì, sicuramente io adoro.
Cioè ha sbagliato Bruno Vespa, ha sbagliato.
Ma no, separiamo i piani. Adoro il plastico di Cogne. Se facessi anche un bel plastico su Dennis Verdini e tutta la vicenda sarei più felice, no?
Vabbè, ma questo che c'è? Adesso però, come al solito
mi ricorda l'italiano medio in questo caso. Il grande direttore di Porta a Porta è un po' Fantozzi, no? Con la lingua a Vallone. Cioè, capisci che in un contesto come quello di questi bravi imprenditori di Confindustria del Veneto che peraltro io conosco anche bene, in questa cornice splendida di Venezia, la battuta è una cosa un po' da televisione locale nella quale io ho lavorato, cioè se l'avesse fatto un Parenzo di turno va bene,
Lombardia,
ma la fai grande direttore Vespa, insomma, no, cade un po', bisogna sapere stare anche a tavola secondo me, no?
Beh, adesso tutto si può dire a Vespa tranne che non sappia stare a tavola.
Viene fatta
a Vespa proprio questa accusa qua.
Per me era perfetto.
Perfetto.
Era perfetto.
Perfetto il pezzo di Gad Lerner oggi su Repubblica in cui parla del trattata come una velina la Vallone. Ma di che parliamo? Ma dico, siamo impazziti. Non si può fare un conduttore, non può fare un complimento alla bellezza di un artista o di una scrittrice.
Non può fare, e allora? Le regole al mondo, no?
E che regole sono state infrante? Quali regole sono state infrante, Davide? Scusami.
Ma no, un po' di eleganza, un po' di bontà. Siamo lì nasciti.
Ho capito, ma non aveva mica la lingua di fuori, Vespa. Non aveva mica la lingua di fuori.
Ma no, ho capito. Però è la classica battuta da caserma, dai, la possiamo fare tra di noi.
Scusa, ma la vogliamo risentire, perché tutto c'è tranne la caserma, e poi viene fatta a Vespa esattamente l'accusa contraria, cioè quello di saper stare un po' troppo a tavola con le persone che contano. E allora adesso invece è diventato l'opposto, non sa stare a tavola, ma è una follia. Sentiamo.
Prego inquadrare spettacolare décolleté della signorina. Allora,
e ancora un altro Vespa sul tatuaggio.
Che significa questo?
Non lo dico.
Non lo dice? È un segreto. Vistoso il segreto, sì. Però, Vabbè.
E chiusura di Vespa in questo modo.
Ho messo istintivamente, così protettivamente, una mano sulla spalla di Silvia Vallone e ho sentito un fremito di emozione, ma ancora ci emozioniamo.
Dov'è la...
Ma sono tutti in andropausa questi, Giuseppe. Cioè, capisci?
Ma questo tuo...
modo di pensare, ci vuole uno più giovane.
Scusa, questo qua...
Le tue tette svengono, dai, ora...
Ma ho capito, questo sarà affare della Confindustria del Veneto.
Tutti perché sono destroidi, sono coglioni, dai, allupati, ha ragione Parenzo. Questo sembra le prime tette che ha visto in vita sua, dategli una mano, no? La finale del campiello non parla delle tette.
Ma io non sono su questo, non sono d'accordo. Ma non ha parlato delle tette, ha parlato di décolleté. Abbi pazienza, Luca.
Ma
dai.
Inquadriamo il décolleté, ma cosa fa pure la regia? Inquadriamo il décolleté.
Sì, quello, effettivamente l'inquadratura, la chiamata dell'inquadratura è un po' strana. Sì, però.
Ma va benissimo, per carità, va bene, ma in una cena privata, magari si conoscevano già, ma davanti a centinaia di persone, tutte agghindate in quella splendida cornice quale Venezia, e fare un po' la pipì fuori dal vaso. Ma poi lo dico con grandissimo rispetto perché è un professionista, figuriamoci.
Bisogna prendere conduttori che non siano in andropausa, dai, così.
Scusa, Telese, questo sarà affare della Confindustria del Veneto che sceglie Vespa come conduttore. Adesso vuoi dare lezione pure agli industriali del Veneto?
Scusa, siamo i logionisti, fischiamo, applaudiamo, diamo.
Adesso con questa cosa dei logionisti, ti voglio ricordare che al contrario di quelli amici tuoi che sono andati a fischiare Schifani a Torino.
Ma fatto di male quelli, scusa, cioè non capisco.
Sono arroganti, secondo me un po' fascistelli. Fascistelli, antidemocratici.
60 anni, dai, picchiate dalla polizia.
Ma va, adesso pure picchiate dalla polizia. Quale picchiate? La polizia, c'è il servizio d'ordine.
Che l'etica è logionista, il dissenso si può esprimere.
No, dopo ma questa qua è un alibi,
non è che uno non può fare una pernacchia.
È un alibi, no, certo puoi fare la pernacchia, ma non puoi cercare di impedire a un altro di parlare.
Quello perché hanno cercato di impedire di parlare, questo è sbagliato.
No, l'obiettivo era questo. L'obiettivo era questo.
Ricordando che Schifani, mentre...
No, volevano entrare, fare domande e...
Scavolini.
Sì, d'accordo, volevano entrare, fare domande e cercare...
Veramente sono stati... No, ma sono stati tenuti fuori.
Meno male. Certo.
Quelli che erano dentro, che hanno fatto qualche fischio, qualche pernacchietta, qualcosa, sono stati buttati fuori in malo modo. Ci sta nelle cose, ma non è che è lo squadrismo.
No, non è lo squadrismo, è la mentalità. È la mentalità. Michela Murgia, buonasera.
Buonasera.
Vai, tu esulti perché?
Sei indipendentista sardo.
Ah, ecco, perché siete sardi tutti e due. Autrice di Accabadora, giusto la pronuncia?
Giusto.
Però stasera una volta
grande libro.
Ne ho detto una giusta, in Audi che ha vinto il campiello. E allora, lo so che lei magari ha lei da
Sai
fastidio.
Che un libro sull'eutanasia, Giuseppe.
Guarda, io non lo so perché non l'ho letto. Adesso lo leggerò. Adesso non mi fare domande, Luca, non mi mettere in difficoltà. Su, abbi pazienza.
Che in Sardegna eravamo più evoluti dell'Italia dopo le leggi talebane.
Adesso ci dobbiamo pure assorbire, ci dobbiamo assorbire pure le lezioni di sardismo da Telese, ha capito, signora Murgia?
No, perché mi accappa
d'ora. Sto ascoltando, sono veramente sbalordita. Continua, Luca, continua.
No, facciamo pubblicità al libro. No, perché pone questo tema che è interessante. Cioè, la Sardegna dell'Ottocento, di prima del Novecento, era più moderna dell'Italia del XXI secolo.
Lo sai che è Einaudi e Berlusconi, Mondadori, sì, quella roba lì, no? Lo sai, no? Lo sai, no?
Ma lei, siccome non è pelosa, no, lei si fa, è di sinistra, ma si fa pubblicare Einaudi e fa bene.
Meno male, ecco, l'hai detto, fai di sinistra.
E quelli sono i boicottaggi idioti, boicotta la Mondadori, boicotta l'Einaudi, ma sono coglionati.
Sono coglionate, come dice Telese, signora Murgia? Scusi il linguaggio che Telese ha fatto così.
No, l'unica cosa che otterrei io personalmente, non pubblicando con l'Einaudi e quelli come me, sarebbero di far somigliare l'Einaudi più a Berlusconi e un po' meno ai suoi lettori. È il sogno segreto di Berlusconi questo, che noi ce ne andiamo tutti, così lui può pubblicare quello che gli pare.
Ma su questo avrei dei dubbi però, su questo avrei dei dubbi, guardi, che il sogno segreto di Berlusconi sia quello che voi, siamo scrittori, che Telese ha detto di sinistra, ve ne andate, non credo che sia questo il sogno, perché Berlusconi vuole fare i quattrini con l'Einaudi e con la Mondadori.
Ma questa è una ragione lei, vendono molto meno di quello che crede lei in Italia, tant'è vero che Berlusconi se ne occupa solamente quando cominciano a superare i milioni di copie.
Berlusconi chi? Silvio?
Sì.
Perché se ne occupa?
Saviano per esempio si è occupato perché Saviano raggiunge un numero elevatissimo di persone, ma il fatto che noi viviamo in un regime di sostanziale impunità quando pubblichiamo e nessuno ci castiga verbalmente come è successo a Saviano, indica semplicemente che siamo ininfluenti dal punto di vista dell'audience.
Ma questo può darsi, però lei ha detto un'altra cosa, che Berlusconi vi vorrebbe tutti fuori dalla casa editrice, voi editori, voi autori diciamo cosiddetti di sinistra, adesso per semplificare, ma questo insomma...
La contraddizione più grossa non siamo noi che siamo antagonisti a lui che pubblichiamo per Einaudi, che è una casa storicamente antagonista a tutto quello che Berlusconi rappresenta, ma la contraddizione è lui nel momento in cui si trova a criticare uno che pubblica e che gli fa guadagnare tanti soldi, cioè trovo molto più interessante analizzare quella contraddizione della nostra.
Quello però è una... lei si riferisce alle critiche di Berlusconi a Gomorra, no?
Esatto.
Lei però ha detto un'altra cosa, una cosa in più, cioè Berlusconi se potesse manderebbe via tutti gli autori diciamo non allineati, questo lei
io
ha detto.
Io ne sono convinta, credo che l'uomo non sia affatto liberale.
Lei è convinta che l'uomo non sia affatto liberale? E come la mette col fatto
allora
che appunto...
Ecco. Andare, correggo, se pensi questo te ne devi andare.
Appunto.
No, io penso che invece
non raggiunge i suoi scopi perché trova resistenza. Se gli fai mancare la resistenza, fa il gioco suo.
No, questo non è così.
Che dici, Parenzo?
Che per un editore come Berlusconi pecunia non olet,
è quello che dicevo io, dunque hai ragione,
non ha odore anche lui in questo e nella, diciamo, nell'editoria, in particolare nei libri, in cui invece è un editore attento al denaro che entra, e siccome sa che non ci sono grandi e grandissimi talenti a destra, ma i più grandi scrittori ad oggi sono tutti dell'area di sinistra, lui li pubblica, poi fa delle polemiche politiche che si devono commentare, si devono condannare, come la vicenda di Saviano, però secondo me mai lui ha pensato di cacciare Saviano.
Perché lei ne è convinta? Perché lei, signora Murgia, ne è convinta invece di questo, che se Berlusconi potesse vi caccerebbe tutti?
Ma l'uomo non è liberale in generale, il fatto per esempio che non ami il dissenso nelle cose che riguardano la politica non si capisce perché invece dovrebbe apprezzarlo nei luoghi che sono le sue aziende. Lui ha una visione padronale del mondo. Il fatto che chi vende libri gli faccia guadagnare soldi è un argomento debole, perché non tutti noi vendiamo quanto Saviano.
Ma scusi, questa illiberalità di Berlusconi lei da che cosa la valuta? Perché sa che Berlusconi sia una persona illiberale, insomma, si può discutere. Ma perché ride?
No, no, perché mi vengono in mente talmente tanti esempi che ho solo l'imbarazzo della scelta.
Cominci con uno.
Il fatto per esempio che il PDL per tantissimo tempo sia stato presentato mediaticamente come un monoblocco dove il suo pensiero era l'unico esprimibile e qualunque modalità di dissenso veniva immediatamente soffocata.
No, però mi scusi,
è stato fine a crepare questo muro.
Sì, però mi scusi, questo è un tipo di partito carismatico e comunque
diciamo anche
dare a quello che vogliamo, ma insomma dare dell'illiberale a qualcuno è qualcosa che va oltre questa considerazione sulla forma partito, sul PDL, su quello che è stato il PDL, su quello che è il PDL, perché quando uno dà dell'illiberale a qualcuno e si vive in un regime illiberale, uno di solito prende il fucile in un regime liberale, capito? E combatti il regime liberale.
No, ho capito perfettamente, mi scusi, ma il liberale per me vuol dire che tu usi, come nel caso di Berlusconi, tu usi come unico metro della liberalità il tuo. Le dico che Berlusconi veramente ha dato tanti esempi di questo tipo. Nel momento in cui tu dici a un elettore che se non votano te sono dei coglioni, questo è un'affermazione illiberale.
Questo è liberale. Perché, è un'altra cosa oltre alla vicenda di Fini. Lui, lei ha detto la vicenda di Fini, l'affermazione di Berlusconi.
Quanti esempi le devo fare?
E che ne so, tre? Così. Facciamo la terza.
Pensavo stessimo parlando di Vespa.
Vabbè, poi là noi sa come siamo. Ci è venuto questo discorso, ma adesso parliamo di Vespa, per carità, parliamo di Vespa. La terza cosa di Berlusconi liberale che le viene in mente qual è? No, ma voglio dire, lei nel lavoro quotidiano con l'Einaudi ha avuto qualche problema?
No, io non ho avuto nessun problema, ma io non faccio scrittura particolarmente problematica dal punto di vista di Berlusconi.
Però dice delle cose che a Berlusconi potrebbero non andare a genio.
Ma lo spero bene, voglio dire. Il giorno che cominceranno ad ascoltarmi tante persone, può darsi che Berlusconi si infastidisca, ma ce ne vogliono milioni, perché lui fa la misura su quanta gente guarda la TV, non su quanta gente legge i libri.
Senta, adesso abbiamo i titoli dei TG, torniamo tra un attimo e ci racconta cosa è accaduto, qual è stato, diciamo, il suo stupore, le sue sensazioni sentendo quelle parole di Bruno Vespa alla premiazione del Campiello.
Una legislatura con i mesi contati, da Arcore la scelta sulla crisi. Berlusconi e Bossi decidono se e quando tornare al voto. Dopo Mirabello, l'ira degli ex colonnelli di AN, la russa, non cerco generali, tristezza per chi ha cambiato bandiera. Se quel guerriere io fossi, il direttore di Libero, Maurizio Belpietro, risponde alla domanda più famosa, quella del cerino tra le mani. Fini ha certificato la conclusione della maggioranza, parola di Walter Veltroni che aggiunge: ma la scelta del voto non spetta a Berlusconi. Ancora nessuna certezza sull'uccisione del sindaco di Ippolica, agguato di stampo camorristico, dicono gli inquirenti, che però continuano a battere anche altre piste. All'Aquila lo sciame sismico fa ancora paura, molti dormono all'aperto mentre montano le polemiche sulle informazioni. Dice il massimo esperto Boschi, non stanno né in cielo né in terra. Dovrebbero essere polemiche letterarie, sono altro. Il décolleté al Campiello e le parole di Bruno Vespa scatenano un inferno mediatico.
Beh, insomma, inferno mediatico, adesso non esageriamo. 800240024, Parenzo, dove ti trovi? A Roma?
Sì, Hotel Cesari, Piazza di Pietra, a sorseggiare un aperitivo con degli americani.
Con degli americani? Chi sono sti americani?
Sì. What about Mr. Berlusconi? Mi chiedono sempre così. What about Mr. Berlusconi? It's so funny.
So funny, dicono. Dovrebbero parlare con la signora Murgia, che invece
so
è in collegamento da signora Murgia. Dov'è lei? Dove si trova?
Da Cabras, a casa mia.
Da Cabras a casa sua. Luca Telesi invece dal Fatto, hai finito di scrivere o ancora stai là battendo e sentiamo dei rumori fastidiosissimi?
No, qua della... non come voi che cazzeggiate.
Allora, signora Murgia, ma io non ho capito, ci può descrivere la scena e che cosa vi siete detti, se si può dire naturalmente, con Gad Lerner, era seduta accanto a Gad Lerner durante la premiazione del Campiello, quando Vespa ha introdotto la signora Vallone?
Siamo in fascia protetta, eh?
Sì.
Siamo in fascia protetta. No, vabbè,
lo ha detto chiaramente Gad stamattina su Repubblica. Abbiamo commentato increduli, non perché Vespa avesse fatto un apprezzamento su Silvia Vallone, perché questo che a me dispiace. Continuano a dire un pesante complimento, un apprezzamento di troppo, come dire che sei bellissima e inquadrate le décolleté siano due frasi che esprimono lo stesso concetto. Vespa non ha detto alla Vallone sei bellissima. Se avesse fatto così, Gad, non ci saremmo scambiati neanche uno sguardo. Ha invitato la telecamera a inquadrarle la scollatura, che è una cosa diversa. Non vuol dire quello che c'è nella scollatura è apprezzabile, vuol dire quello che c'è nella scollatura è fruibile.
No, perché lei dice? Lei fa un passo in più, secondo me. Fa un passo, perché inquadrando, dicendo alla telecamera di inquadrare il décolleté, lei pensa che Vespa volesse dire quella roba lì è fruibile? Che c'entra?
No, non è che voleva dirlo, lo ha detto. La telecamera è un occhio, se avesse detto vi prego di mettere gli occhi nella scollatura della Vallone, non equivarrebbe a dire questa scollatura è pubblico demanio, pascolo libero allo sguardo di chiunque. Prova a immaginare se stesso, salire quella scalinata, lei, scrittore uomo, che ha vinto il Campiello Opera prima, e mentre sta salendo le porge la mano la conduttrice e dice ecco il vincitore, e ora prego le telecamere di inquadrargli la fatta. E poi lei in quel momento si deve girare davanti all'intero teatro della Fenice, sapendo che non vedono più lei, ma le guardano linguine.
Guardi,
cioè,
che non
riesce
è...
a comprendere il livello di violenza,
no, ma
che
ho,
c'è in questa
ho capito,
frase.
Ma non è la stessa cosa. Mi permetto, no? Mi permetto di dire che non è la stessa cosa, perché il pacco, tanto stiamo parlando esplicitamente.
Io ho detto patta.
Patta, pacco, vabbè, insomma, io sono un po' più greve, direi. È una cosa esplicita, chiara, evidente, cioè non è... Lì c'è il décolleté, è un po' diverso, signora Murgia.
Ah, facciamo una questione di
ma no,
di
ma
parole,
sì, anche, cioè certo.
Se avesse detto vi prego di guardarle la scollatura, cioè la traduzione testuale dal francese
sarebbe
italiano,
stata...
sarebbe stato meglio, peggio?
Ma no, ma la scollatura non ha detto guardate che belle tette che ci sono, guardate.
Beh,
che belle...
Abbia pazienza, nella scollatura non è che ci sono i vasi di fiori, eh.
No, ho capito, però è diverso, la patta e il pacco che lei ha fatto come paragone sono un chiaro riferimento, il décolleté o la scollatura è un qualcosa di diverso rispetto
a... No, l'unica differenza è che la patta sta sul corpo di un uomo, la scollatura su quello di una donna.
Questa però, posso dire che è un po' un'ossessione questa cosa qui, è un po' un'ossessione, io penso.
Ma l'ossessione è che su tre uomini che si sono presentati, Vespa l'unico apprezzamento fisico l'ha fatto sulla donna,
perché probabilmente non erano tre uomini che erano nei gusti di Vespa, che le posso dire?
Punto. Non sono i gusti del conduttore che devono fare la differenza nel linguaggio.
Beh, anche,
è
sì,
per, il problema.
Anche sì, perché il conduttore ha la sua autonomia ed ha l'autonomia anche
come
di fare un complimento.
Che è brutta perché non piace a Berlusconi, cioè il fatto che sia un il criterio di chi esprime il giudizio quello che deve valere per chi ascolta e per chi guarda, non esiste, non è perché la Vallone piace a Vespa, Vespa ha il diritto di commentare la sua fisicità.
Perché non
e
ha il diritto di commentare la sua fisicità? Beh, la sua fisicità, mi scusi.
Esattamente come non l'avrebbe di commentare la patta di Gianrico Carofiglio.
No, ma non scusi, perché bisogna fare
Garbi Vespa, questa è la ragione. Cioè bisogna sapere.
Però tu ne fai una questione, scusa Parenzo, tu ne fai una questione, Vespa è un conduttore di un certo tipo.
Che... Bisogna saper stare al mondo. Allora, se sei in un contesto come quello lì, è un po' lievemente di cattivo gusto fare un apprezzamento di quel tipo. Se fosse stato Sgarbi, nessuno si sarebbe scandalizzato. O Tinto Brass, no? Che dice
scusa,
così.
Però, ma che apprezzamento? Io non riesco a capire, francamente.
Ma
guardi.
Ma è di cattivo gusto, è si può dire che semplicemente che è inelegante, poi dopo io non tirerei fuori femminismo, il corpo della donna, tutto quello che volete, anche se l'articolo di Lerner era interessante perché dava una cifra di un contesto, come dire, anche culturale, nel quale comunque rispetto alle donne si è sempre pronti noi maschietti a guardare quella roba lì, noi maschietti orgogliosamente eterosessuali, quali io sono. Però, voglio dire, in quel contesto lì è sbagliato, lui non è Sgarbi, lui è Bruno Vespa, Bruno Vespa.
Ho capito, però Bruno Vespa
è via col vento, è Rai 1, è le istituzioni, no? Bisogna sapere, io dico
e Bruno Vespa non può dire la telecamera, altrimenti diventa, come pare che abbia detto la Murgia a Gad Lerner, un vecchio bavoso, non può dire alla telecamera prego di inquadrare il décolleté di Silvio Avallone.
Io non direi vecchio,
non può dirlo, esattamente come non può dire
attimo,
adesso allungo una mano sul décolleté dell'Avallone, è la stessa cosa. Inquadrare la reduzio ad pectorum, mettiamola così, della Vallone. Bello. In quel momento è un atto di violenza, esattamente come mettere una mano sul seno. Ti stai arrogando. Bello. Il diritto di dire che la mia scollatura in quel momento è pascolo pubblico dello sguardo di tutti. Ma come ti permetti?
No, però, signora Murgia, io francamente, io, per carità, io rispetto, come è evidente, le sue opinioni, però dire che facendo quel riferimento alla telecamera di inquadratura sul décolleté, Vespa abbia espresso una posizione culturale, perché di quello lei sta parlando,
certo.
Secondo me è francamente una piccola ossessione. Questo okay. È quello, io sono convinto di questo, però voglio dire, cioè, davvero
il
secondo
fatto
lei...
che lei questa cosa la senta ripetere spesso, probabilmente dipende dal fatto che succede spesso, non che è un'ossessione.
No, non lo so, non, io credo che invece non sia mai accaduto, forse in un premio letterario non sia mai accaduto, oppure è accaduto, non ce ne siamo accorti.
Ma non è la questione del premio letterario, è che io vorrei anche sfatare questa, cioè il problema non è che Silvia Vallone sia intelligente e sia una brava scrittrice. Se fosse stata stupida, non è che Vespa avrebbe avuto diritto di esporla, di ostenderla, prendete e mangiatene tutti alla platea.
Perché lei dice prendete e mangiatene tutti? Io questo non capisco. Questo francamente mi sembra
eccessivo. A me pare, guardi, io lavoro con le parole e sto molto attenta al significato delle parole. Prego la regia di inquadrare la scollatura. È un gesto di cioè, tu stai disponendo in quel momento del corpo di un'altra persona senza chiederle minimamente il permesso e mettendolo lì. È una frase da fiera delle vacche, mi scusi il linguaggio, ma è così.
E da vecchio bavoso anche, lo conferma?
Ma certo che lo confermo.
Cioè Vespa è un vecchio bavoso. Si è comportato da
Il comportamento in quel momento è stato era qualificabile solo così.
Allora, 3 minuti di pubblicità, poi voglio chiudere con lei. La ringrazio molto, signora Murge, di essere stata con noi. Però resti ancora. Eccoci qui, 20:13, 800 24 00 24. Davide Parenzi in collegamento da Roma e dalla Sardegna. Michela Murge, autrice di Acabadora in Audi, che ha vinto il premio Campiello. Allora, domanda finale, Parenzo, alla Murge. Io chiederei a signora Murge questa cosa qui. Un ascoltatore mi ha scritto, per esempio, dov'è? Eccolo qui. Se ci fosse stata la Clerici e si fosse presentata a essere premiato un Julio Iglesias di una ventina di anni fa, io direi, aggiungerei anche adesso, magari avrebbe ricevuto un complimento anche un uomo, non è detto, insomma, no. E altro commento di un ascoltatore, anzi commento prima di Francesco Rutelli, che è stato in collegamento con noi all'inizio della trasmissione. Rutelli ha detto, beh, insomma, mi pare che il décolleté non abbia messo Vespa, se lo sia messo,
ma no, questo è assurdo,
se lo sia messo Rutelli l'ha detto, non l'ho detto io, se lo sia messo la Vallone, e dunque ci può stare anche un apprezzamento sul vestito e sulle forme.
Ma basta questa cosa degli apprezzamenti e dei complimenti.
Perché? Perché basta?
Non ha detto lei è bellissima. Ha detto la telecamera le inquadra la scollatura, ma vi sfugge la differenza tra
fa televisione Vespa, parla un pubblico più ampio rispetto, non è una riunione.
Non c'entra nulla, le parole sono importanti comunque, anzi in televisione sono doppiamente importanti. Se avesse detto sei bellissima non le avrebbe tolto niente.
Ma a lei in privato cosa ha detto la Vallone su questa vicenda?
No, questo riguarda le conversazioni private tra me e Silvia, rimangono tra me e Silvia.
Parenzo?
Beh, un po' di imbarazzo mi è sembrato di leggerlo tra le righe anche nelle dichiarazioni che la signora Vallone ha fatto oggi. Poi evidentemente per non alimentare troppe polemiche ha gettato un po' di acqua sul fuoco, però la cifra non è tutto questo femminismo, questo che dice. Il tema è proprio quello del saper stare a tavola. Questa volta il direttore, il direttorissimo, non ha saputo stare a tavola.
Questa è la cosa, va bene.
Ma sì, perché fare anche la regia, no? Ma inquadrare. Ma poi sul tatuaggio e poi la cosa che gli ha messo la mano calda, com'era quella della mano calda?
No, la mano sul braccio, sento ancora un fremito, ma quello era riferito
alle... Che fremito? Il tatuaggio?
Vabbè, il tatuaggio si vede e lui ha chiesto se quel tatuaggio significava qualcosa, adesso insomma voglio dire...
Vabbè, e poi il fremito, non ho capito,
era un po' attento alle forme e alla fisicità di Silvia Vallone, su questo non c'è dubbio, ho capito,
Non è un reato, per carità, stiamo però discutendo di bon ton, come ci insegna Lina Sottis, no? Di questo stiamo discutendo.
A lei ha dato fastidio solo quella frase sulla telecamera oppure anche qualcos'altro, signora Murgia?
No, evidentemente era un atteggiamento il discorso, che non riguardava tra l'altro solo Silvia Vallone, ma riguardava anche la ragazza che stava accanto a Vespa, è stata Andrea Oswart, l'attrice.
Sì.
Una ragazza laureata, una ragazza preparatissima, io ero molto distratta nel resto dei tempi perché eravamo fuori dalle quinte, quindi sentivamo pezzi, però l'atteggiamento generale della serata era quello. Silvia poi è stato il clou, però non accetto il discorso che siccome era scollata si meritasse la telecamera nella scollatura. Cioè, questo è lo stesso principio.
Beh, la televisione.
Io a minigonna mi aspetto quel che ne viene, perché la minigonna mica me l'ha messa gli altri, me la sono messa io.
Beh, ho capito, non è che stiamo dicendo che si meritava lo stupro, stiamo dicendo semplicemente che se uno si presenta in televisione in un certo modo, poi non si può stupire se la telecamera inquadra certe cose. Su questo non c'è.
No,
sì, però non c'è bisogno di sottolinearlo.
Si può stupire se il conduttore chiede alla telecamera di inquadrarle, però.
Sembrava Stanley Kubrick lì, eh.
non lo so, boh, su questo magari sulla richiesta, sulla richiesta alla regia. Ma scusi, con la signora Osbart, cosa è successo invece? Cioè, Vespa ha un atteggiamento anche un po' da cascamorto con Andrea Osbart?
Guardi, si riguarda il video e vedrà che il registro è identico, preciso. Non è così esplicito come nel caso della Vallone, però non c'entra niente né il femminismo, non c'entra niente il fatto che se la sia cercata. Cioè, queste cose qua non si possono sentire. C'entra che, dando ragione a Vespa, legittimiamo l'abuso verbale nei confronti delle donne, che è la faccia morbida dell'altro abuso. Questo io non lo posso sentire.
E addirittura la faccia morbida dell'altro abuso.
Le ho già detto che per me non c'è differenza tra l'invitare una telecamera in una scollatura e infilarci la mano. Sul piano simbolico è identico.
Vabbè,
Che la telecamera sia un occhio è vero, è una bella immagine anche.
Sì, no, un'immagine molto bella, no. Però insomma io non sono d'accordo.
Se fosse stata la Merkel al posto della Vallone,
ho capito, non l'avrebbe fatto l'apprezzamento, ma questo mi sembra scontato, però di che stiamo parlando? Ho capito, magari avrebbe detto guarda,
che è un uomo talmente elegante che è uno dei volti del paese, che insomma in un contesto come... I contesti guarda che sono importanti perché sono forma anche, no? E voglio dire, davanti a milioni di persone in quel contesto là, la battuta da caserma, io sono figura di, ci può stare, chissà quante volte ho fatto.
Adesso non mi sembra, non mi sembra la battuta da caserma, però adesso forse la questione della, di invitare la telecamera a inquadrare, se uno va a vedere proprio effettivamente è un di più. Adesso io non ricordo, qualcuno diceva la telecamera inquadri
Funari, ti ricordi Funari diceva zoom, sembra Funari, zoomalo, magnalo, gummalo, uno non se l'aspetta, no? Oh,
no,
dammi,
no,
a uno,
forse,
dammi a due,
forse questo no,
dammi inquadratura, fammi vedere il seno, oh, andiamo.
Signora Murgia, grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Siamo qui 20:20, 800 24 00 24, sempre in collegamento da Roma, sempre al bar, Parenzo?
Sì, sempre con questi simpaticissimi americani, a bar di Piazza di Pietra, Hotel Cesari.
Ma fammi capire se è vero o non è vero che ci sono gli americani. Dammi un passo al telefonino a qualcuno.
Che ti passo? Excuse me, sir, it's la zanzara.
The mosquito, the mosquito, very important
the mosquito,
broadcast.
Very important, the most important radio in Italy with the director Cruciani. You are from England, no? America?
No, from Germany.
Ah, from Germany. Oh, perfect.
Sorry,
from Germany.
Sorry.
From Germany.
It was live.
Dai, dammi la tedesca, dai, su.
Ah,
dammi la germanica.
The director Cruciani want to talk with you. Is possible now? Cruciani.
Mister Cruciani.
Cruciani.
Very famous. Very famous.
Very famous in Italy. In Germany, I don't know, but in Italy, you know Vespa? Bruno Vespa? No? No. Okay, it's la zanzara. La zanzara.
Hello?
Hello, how are you?
Fine.
Fine. No. You are a German tourist in Italy?
Yes, I'm a German tourist. Yes.
German tourist, from where? From where?
From near Mannheim.
Ah, near Mannheim. Mannheim.
Yes.
I remember something about Mannheim, I don't know what now. What do you think about Berlusconi?
Oh, I don't think I would like to say something to it. No, thank you.
Nah, you know Berlusconi? You know Berlusconi?
C'è il cameriere qui che sono.
Vabbè, lascia
buonasera,
perdere.
Buonasera, come va?
Buonasera, come sta?
Bene, tutto a posto. Ci venga a trovare qui, una bella terrazza.
Dov'è questa terrazza? Ma ormai vivo a Milano, lo sa, vivo...
Vabbè, ma quando casca a Roma venga all'Hotel Cesari.
All'Hotel Cesari, si tratta bene Parenzo, alla terrazza dell'Hotel Cesari.
No, siamo noi che trattiamo bene lui.
Lo so, cliente fisso, il grano che gira, certo. Va bene, ho capito.
Vabbè, ma la simpatia però lui la ripaga.
No,
la ripaga
sì, tutta. Per carità, ma quanti turisti ci sono? Che stagione è stata?
È un bel lavoro di turismo perché noi siamo l'ombelico di Roma.
L'ombelico di Roma, dov'è che si trova l'albergo?
Certo, tra il Pantheon e Fontana dei Trevi.
Tra il Pantheon e Fontana dei Trevi. Va bene, mi ripassi Parenzo, un disgraziato di Parenzo.
Bene.
Grazie, buonasera,
cose.
Buonasera.
Buona
grazie.
Ciao.
Grazie.
Eccoci qua, hai visto che non racconto balle io, a differenza di qualcun altro.
Di qualcun altro. Ma la turista tedesca, anche in Germania c'è paura di parlare di Berlusconi. Adesso non esageriamo.
Insomma. Non lo so, no, beh, i turisti tedeschi, perché gli americani sono andati via, testé.
Ah, i tedeschi, sì. Tedeschi, germanici, va bene.
Frau Merkel, what about Fräulein Merkel?
ride, very ride. Good, dice
very, very good. Good. Eh beh, d'altra parte, vedi, in Germania, se tu vai in giro, qualcuno che dice a favore del governo, c'è, cioè in Italia manco uno se chiedi in giro.
Questo è vero.
Allora, 20 e 23, 800 24 00 24, come avete capito, questa è la Zanzara, perché altrimenti non sarebbe possibile. Tutto ciò, molti messaggi a favore di Parenzo, perché non viene sempre, infatti sta venendo sempre, magari verrà.
Addirittura?
Eh sì, hai un grande consenso, soprattutto quando fai, quando fai il sinistrorzo, capito? Quando fai un po'...
Come?
Quando fai il sinistrorzo, anche se non c'entra niente.
Ma sono di sinistra light, la sua sinistra radicale, che non esiste, infatti.
Un'ascoltatrice dice, più insultante l'inglese di Parenzo della frase di Vespa. No, perché, cara Maria?
Più insultante, cos'è che ha detto?
L'inglese di Parenzo della frase di Vespa.
Ah no, su questo ha ragione. Se poi in più sapesse che mia madre lo insegna pure l'inglese, capirebbe il mio Edipo, diciamo. Però,
Massimo,
privati.
Provincia di Arezzo, buonasera.
Salve Cruciani.
Dica.
Niente, relativamente alla scollatura, siamo tutti scatenati su questa... scollatura.
Scatenati, non esagerare. Abbiamo parlato, qualcuno ci dice basta parlare di scollatura. Abbiamo parlato di Fini, la vicenda di abbiamo avuto il vincitore del premio Campiello, Francesco Rutelli, ha parlato di qualsiasi cosa. Adesso cioè, ci possiamo concedere questa sulla scollatura della Vallone. Bene, andatela a vedere. Io dico andatela a vedere la scollatura della Vallone. Io me ne frego di quello che dice la Murgia, con tutto il rispetto.
No, noi diciamo invece il reggiseno a balconcino è stato inventato per fare che cosa?
Adesso lei mi va subito sul reggiseno a balconcino. Che c'entra il reggiseno a balconcino?
C'entra, perché la scollatura fa parte di un reggiseno, sicuramente. E quindi allora mettiamo in mostra le cose belle, perché non le dobbiamo mettere in mostra? E se ci casca l'occhio, che male c'è? Dov'è stato il dramma?
Parenzo, becca di questa, vai. Replica, su, abbi la forza di replicare a questo ascoltatore di massimo.
Ma no, ma anche lei sia un minimo elegante, amico mio. Cioè, guardi tutto quello che vuole, butti tutti gli occhi che vuole, ma ci vuole un minimo di eleganza, no? Magari quando vedi una persona che dice, oh, che bella figa, cioè non è che fa così, no? Immagino, non lo so, poi per carità.
Ma neanche Vespa ha fatto una cosa del genere.
Ma no, capito, però allora... la questione di indugiare è l'uso della telecamera, è una bella immagine quella che ha usato.
Senta, mi consenta, ci lasci guardare questo balcone, la prego.
Sì, ma guardi, ma non faccia il porco, no? Che si mette a dire che bella... Lei quando vede una bella per strada dice che è bella fregna, non credo, no?
Ma sia bravo, ci lasci guardare il balcone.
Però mi scusi Massimo, adesso abbia pazienza, se lei vuole guardare i balconi, ha voglia a guardare su internet, eccetera, eccetera, non c'è bisogno del premio Campiello, in teoria, no? Cioè, per cui...
vabbè, però la mia era una provocazione.
No, certo, abbiamo capito, certo.
Signora, insomma. Vabbè.
No, anche secondo me, Parenzo, c'è un qualcosa che va nelle frasi della Murgia, qualcosa di eccessivo, oggettivamente. Cioè,
sì, ma dice tutta, diciamo così, la patina un po' ideologica c'è. Dopodiché, squarciata quella, rimane però questo tema. Io non me lo sarei aspettato. Tu ti saresti aspettato, come dire, una
no, guarda, di questo tipo. Ma guarda che Vespa, durante le sue puntate di Porta a Porta, è spesso così.
Ma se fa una puntata sul suo Porta a Porta, cioè a casa sua, sulla sua Rai 1, sulle tette, sui seni rifatti delle signore, ha fatto delle puntate bellissime, perché io ho seguito peraltro dall'inizio alla fine sui seni, che spiegava, no? Il silicone, quanto ce ne deve essere, in quale quantità, come deve essere fatto il seno, il capezzolo, cioè ha fatto delle puntate che hanno davvero indagato un tema che è di grandissima attualità e di grandissima modernità, quale quello appunto del rifarsi il seno. Però c'è modo e modo, no? Voglio dire, io magari va bene così, io esprimo un giudizio estetico.
No, ma ho capito, io semplicemente...
Sono molto laico su questo, non ci vedo né femminismo, non ci vedo né... Ci vedo un
cioè,
po'
lo come dice la Murgia, lo sfruttamento della donna, l'ennesima dimostrazione di quello che uno pensa della donna, il corpo...
No, questo magari è un po' troppo, questo mi pare un po' eccessivo. È di cattivo gusto, faceva anche l'articolo di Gad Lerner di oggi, faceva però riflettere, no, su una cifra, su un modo un po' di intendere... Una leggerezza che c'è.
Diciamo che Lerner con Bruno Vespa ha qualche precedente, insomma, di confronto e di scontro.
Vabbè, sì, forse anche a buon diritto, non lo so, però poi Vespa è anche un grande professionista.
No, ecco appunto, ripeto, in un contesto che in realtà è anche
può dire che ha sbagliato in questo caso. Si può dire che ha sbagliato oppure ci guarda tutti, non ho capito.
No,
vabbè,
figuriamoci.
Il grande direttore ha sbagliato, sbagliano tutti i grandi, no?
Ma sì.
Anche lui stavolta.
Salvatore da Cosenza, buonasera. Salvatore? Abbiamo sentito un fischio, che è successo? Niente, Michele, provincia di Salerno.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Magari la Murgia è andata via, però gli avrei voluto chiedere con piacere se era più giusto quello che ha detto Telese, magari sulla Gelmini, sul ministro, no? Parliamo di Vespa, magari quello che ha detto Telese sulla Gelmini passa inosservato, noi perciò siamo un paese alla frutta, perché consentiamo a Placido di dire quello che dice e magari gente come Telese o colleghi di Telese dicono che non c'è nulla di male, anche se ormai Telese non sta più nella pelle, magari per
ma
lui
no, non c'è nulla di male in che cosa? Mi scusi.
Come? No, dico magari Telese consente l'uso della parola meritocrazia solo magari quando vincono i concorsi come direttore del TG3, no?
Ma allora no, però mi scusi Michele, io non voglio difendere Telese. Telese ha fatto, io non condivido assolutamente nulla di quello che ha detto Telese sulla Gelmini. Telese ha una sua posizione sulla Gelmini, sulla riforma della scuola, eccetera. Peraltro non parliamo di quello, parliamo semplicemente della frase della Gelmini sui precari. Io ho fatto un accenno a quello, che mi è sembrata una frase, poi lasciamo perdere l'applicazione pratica di questa vicenda, mi è sembrata una frase perfetta e anche un po' controcorrente rispetto ai ministri italiani che di solito hanno sempre bellicato i precari, no? Non c'è posto per tutti quelli che oggi sono precari, non c'è posto in Italia. Questo non c'è il minimo dubbio. Il fatto che lo dico un ministro a me pare una cosa positiva. Dopodiché non succederà. È un altro discorso.
Pagassi di più quelli che ci sono, ad esempio, no? Pagassi di più i professori che sono già a scuola oggi, se ritiene che sono troppi e magari la pubblica, una, come dire, far dimagrire la pubblica amministrazione a me pare una cosa anche positiva, figuriamoci, pubblica amministrazione efficiente e dimagrita è una cosa che si può fare, però pagarsi di più,
ma capito, ma non è facile, come sai le dinamiche contrattuali della scuola non è che si possono cambiare in un secondo, se si potesse avere meno professori magari ma pagati meglio, oppure una meritocrazia
se lo facesse, aspettiamo, siamo tutti qua a aspettare la rivoluzione liberale, guarda, dal 1994.
Qualcosa nell'università è stata fatta, se persino uno come Rutelli ha votato a favore della maggioranza, uno che adesso
sul fatto che ha votato Rutelli non vuol dire niente, io mi affido a Giavazzi in questo e quando il professor Giavazzi ci insegna, che Giavazzi che non è Otelma, sì.
no.
Un po' più autorevole dalle
del
pagine
Mago
del
Telma,
Corriere
sicuramente.
Ecco, e dalle pagine del Corriere ci spiega che il problema dell'università, come dice anche il professor Vaciago, c'è un problema di merito, c'è un problema di numero di docenti, c'è un problema di far scattare chi davvero lavora e di sanzionare chi non lavora. Questo è il problema e quindi lo risolvessero questo.
E dunque non basta quello che è stato fatto fino adesso.
Come si bella cavalla stu camello con vino, l'altra con la cotorban di un archile.
Gianfranco Fini su Gheddafi ieri a Mirabello.
E se non fossi stato espulso dal PDL, avrei detto quel che dico adesso, dopo aver visto lo spettacolo francamente poco decoroso con cui è stato accolto un personaggio che non può insegnare nulla né in materia di rispetto delle donne né tantomeno in materia di rispetto dei valori della dignità umana.
E ancora, Realpolitik, no, genuflessione.
Conosco bene le ragioni che impongono rapporti di buon vicinato. Posso anche arrivare a dire che ci può essere anche una quota di Realpolitik collegata ad un legittimo scambio di interessi e quindi in qualche modo ad una logica di tipo finanziario. Ma tutto ciò non può portare ad una sorta di genuflessione nei confronti di chi certamente non può in alcun modo ergersi né a maestro né tantomeno a punto di riferimento.
Bene, questo era Fini su Gheddafi, immagino che Parenzo approvi questi passaggi o no?
Vocale. Epocale.
Epocale, sì, sì. Addirittura.
E ha ragione. Ragioni di Realpolitik benissimo, le ha ricordate, però
sì, facile dirlo quando si è fuori dal governo,
mutande di ghisa quando si dialoga col colonnello, mutande di ghisa. E poi scusami, ma con quale faccia il nostro grande presidente del Consiglio, che qualche anno fa si proclamava come dire il difensore dell'Occidente,
sì,
oggi accetta tutti i diktat del dittatore?
Perché vale, caro Parenzo, la massima di un vecchio politico, me l'ha insegnata Rotondi, di un vecchio politico democristiano che si chiama Sullo, è un politico campano, fiorentino Sullo, un vecchio notabile politico degli anni 50-60, sul quale diceva una cosa molto semplice: le parole dei politici valgono per il momento in cui vengono dette, non un minuto di più.
Capito? Questo va bene. Anche eccezionale, divertente, è vero, è drammaticamente vero, però poi ci sono anche i valori, no? Lui che ha difeso i bellissimi libri di Oriana Fallaci,
sì.
Poi si è, come dire,
questo non significa che non si può parlare con chi ha rinnegato il terrorismo, eccetera, eccetera, no?
E poi però, diciamo, ha fatto sì che nel nostro paese ci fossero questi due giorni di pagliacciata continua, perpetua, divertente, anche pop. Però come dar torto a Fini su questo? Io sono anche ministro degli esteri, quindi so come si può trattare Frattini, ad esempio. L'abbiamo sentito il ministro Frattini?
Sì.
Politica estera la fa Berlusconi, Frattini non lo sentiamo molto.
Beh, domani mattina lo sentite da Radio 24 alle 20, alle 8
volentieri,
e 4, innanzitutto.
Ci collegheremo senz'altro per sentire il ministro Frattini. Però no, ma dico sul serio. Però,
no, nei contenuti, vabbè, ho capito, ma è normale che sia così, però il Presidente del Consiglio, io dico meno male, che sia il Presidente del Consiglio a fare la sintesi della politica estera e comunque a guidare la politica estera, che non ci siano,
però,
ecco.
Ovviamente, Fini faceva sentire la sua presenza, la sua cifra quando era messo in gesto, no?
Allora, Alessandro Londero, buonasera.
Sì, buonasera a tutti.
Come sta?
Bene.
Dove si trova lei?
Sono a Roma.
A Roma, nella sua agenzia?
No, sono le 8:45, anche noi a una certa ora andiamo a casa.
Mica voleva essere un'offesa. Lei è il titolare di Hostess Web, giusto?
Esattamente.
Che è l'agenzia che ha organizzato l'incontro tra alcune ragazze.
No, assolutamente no. Noi abbiamo fatto semplicemente una selezione di persone che erano interessate ad avere un imbattito. Quindi nulla, noi non abbiamo fatto nessuna tipo di
io ho detto organizzato, dunque organizzare significa fare anche selezione.
No, perché praticamente noi, se avessimo organizzato molte cosine, avremmo fatto in modo diverso, perché comunque sono un po' di
insomma problemi. Cosa avete fatto allora sostanzialmente?
Semplicemente una selezione di persone interessate a fare un dibattito con il leader Gheddafi, quindi questo è un da chiarire, perché
sì, no, ma lei fa bene a chiarirlo. Voi siete chi è che vi ha dato questo incarico?
Dunque, noi direttamente con lo staff del leader, che comunque abbiamo dei rapporti già dall'anno scorso, in quanto si è fatto anche l'evento a novembre, lo stesso evento che ha suscitato lo stesso clamore, e abbiamo comunque notato che ogni volta che Gheddafi viene in Italia o comunque dovunque va, suscita molto, molto interesse e addirittura se va a prendere un succo di frutta a Campo dei Fiori nascono dibattiti se fosse un succo di frutta, un'aranciata o un cappuccino. Quindi possiamo immaginare comunque che se invita circa 1000 persone, in realtà erano 800, ad un dibattito, ma io credo comunque democratico, perché comunque sono state fatte anche domande.
Ma adesso parleremo magari del dibattito. La cosa che volevo sapere all'inizio era questa, cioè chi ha organizzato tutto questo è stato direttamente Gheddafi, ha avuto ruolo?
No, Gheddafi non si mette.
Vabbè, lo staff di Gheddafi, ho detto, in questo senso intendo, lo staff di Gheddafi, certo, è chiaro, non è che Gheddafi ha parlato con lei, buongiorno signor Londero, mi può portare, questo è evidente.
Lo staff del leader ha come sempre, purtroppo,
è il committente. Giusto, questo è il committente, lo staff del leader, cioè io voglio capire, il governo italiano ha avuto un ruolo in questa vicenda?
Assolutamente no, mi spiace che comunque non potevi dire diversamente, perché lei sarà il centesimo giornalista che prova comunque.
No, vabbè, io glielo chiedo.
No, ma sto scherzando comunque, però sarebbe molto piaciuto comunque alle TV e media che fosse il governo italiano a fare queste cose, invece non c'entra assolutamente nulla il governo italiano.
Certo, Parenzo, il governo italiano deve aver dato il via libera, no? Che dici tu, Davide?
No, sì, questo però. No, io ho detto sì.
Un attimo solo, Londero, Parenzo.
No, infatti ho detto sì dal primo giorno, ho detto speriamo che non sia stato a carico del governo italiano pagare le comparse per sentire Gheddafi. E dopodiché il leader, lui lo chiama leader, io lo chiamo il dittatore. Il dittatore
è un dittatore, Londero? Secondo lei è un dittatore Gheddafi?
Io non ho io purtroppo su questo
non ho le
cognizioni e comunque le competenze del nostro amico che sta parlando, perché io comunque faccio un altro lavoro, mi chiedono di portare delle persone interessate a un dibattito, le porto.
Dunque, lei è indifferente al fatto che lei. Che...
No, non sono indifferente. Non mi
sì,
sembra.
Sì, no, per carità. Ma...
Non mi sembra comunque di aver portato persone al macello no. E che rischiassero nulla.
No, assolutamente, dico, per carità.
Ma io
perché
non ho dico, di nulla, anzi, lei ha fatto il suo lavoro molto egregiamente, peraltro. Per cui, proprio delle bellissime fanciulle, quindi ho visto anche le fotografie.
No, anche qui sbaglia. Anche qui sbaglia.
Ma erano belle queste fanciulle?
No, c'erano ragazze belle e ragazze non belle. Purtroppo a molte persone piaceva raccontare che erano ragazze bellissime con tacco a spillo e minigonne. Non era vero.
C'era un look previsto nel protocollo? C'era un look previsto?
No, non c'era un look previsto. Il look previsto era quello di un look serio. Siccome si andava a fare un dibattito comunque che era anche religioso, prettamente religioso, si chiedeva comunque di non venire comunque vestiti da cubista, era una delle cose che chiedevano di fare.
Ho capito.
E quindi non c'era un abbigliamento imposto, non c'erano domande imposte, non c'erano comparse in quanto...
Beh, pare, da quello che ho letto, mi scusi, non bisognava fare domande sui rapporti tra Berlusconi e Gheddafi, è vero?
No.
Cioè, si potevano fare qualsiasi tipo di domande?
È stato detto, essendo un dibattito religioso, vi chiediamo, se possibile, di evitare domande di gossip.
Ed era anche previsto, cioè era scritto da qualche parte che non bisognava parlare con i giornalisti, da quello che ho letto anche questo. Cioè.
Allora, questa è un'altra cosa che purtroppo hanno ripreso molto informazioni del primo evento di novembre. Siccome nell'evento di novembre all'interno della convention ci fu una giornalista che comunque è entrata un po', come si dice, di straforo, nel senso che è entrata senza essere autorizzata.
Anche in questo caso pare, anche in quest'altro...
No, in questo caso da quanto ne sappiamo...
Una giornalista di Repubblica sembra, o no?
Repubblica, questa è per me una chicca, perché noi eravamo convinti che nessuna ragazza, nessuna giornalista... fosse entrata, anzi una ragazza o giornalista è stata comunque trovata all'entrata sprovvista di voucher comunque di accredito, è stata comunque allontanata ed era comunque
ma questa storia delle conversioni è vera o non è vera? C'è qualcuno che si è davvero convertito o no?
Guardi, questo non è un tema che mi riguarda, nel senso che...
Ma
io
come non la
che...
riguarda? Lo saprà però.
Aspetti, non mi occupo di questo. È vero che se nell'evento qualche persona ha pensato bene di convertirsi, per me è la stessa cosa che quando porto persone a un congresso del PD o del PDL votano poi la persona che comunque ha fatto il comizio quella serata.
Beh,
quindi non è che io vado a dire
che porta comparse anche al congresso del PD e del PDL.
Scusi, ma non la sento?
No, sta dicendo Parenzo.
Questa diventerebbe una notizia, è curioso. Cioè, lei porta comparse... Beh, lei
perché continua a dire comparse?
No, Parenzo sta dicendo, lei porta persone anche ai congressi di partito, questo vuole dire, persone che fanno numero, che fanno massa?
Sapete benissimo, meglio di me, che spesso si organizzano delle scene di partito, dove in queste scene... il politico piuttosto che la persona che si presenta al comune, piuttosto che quella che si presenta al Senato, nella sua circoscrizione racconta quello che è il suo programma.
Sì.
Quindi noi avendo...
Ad esempio, l'ultima volta, scusi se sono un po' su questo, l'ultima volta che lei ha portato delle persone a un congresso anche importante di un partito, quando è stato?
Le ultime elezioni fu quando, 3 anni fa, no, forse prima, anche nelle regionali.
A chi ha portato, diciamo?
No, questo non ve lo dico perché in ogni caso non sono. Comunque vi dico a destra e a sinistra e al centro. Perché sì,
è interessante.
Sì, è comune come cosa il fatto di.
Cioè, per esempio, quante persone, adesso senza fare i nomi, eccetera, quante persone è in grado lei di mobilitare per una manifestazione, per un congresso, per un appuntamento elettorale?
Noi abbiamo qualcosa come 80.000 persone registrate, ma non è il nostro il primo lavoro quello di portare le hostess a Gheddafi, che comunque...
No, ma questo l'ho capito, infatti le stiamo chiedendo altro. Lei quante persone è in grado di mobilitare per una manifestazione di partito, per un congresso importante, diciamo in qualche giorno?
Beh, dico anche migliaia.
Anche migliaia.
Anche migliaia.
Allora, caro Parenzo, dobbiamo stare attenti quando vediamo quelle masse sterminate ai congressi, perché potrebbero essere le comparse.
Manifestazione contro il mago Otelma.
No, è diverso.
Quanto mi costa 1.000 persone contro Otelma? Quanto mi costa?
Londero, Parenzo vuole organizzare una manifestazione in occasione di una delle messe del mago Otelma. Quanto gli costa?
dovrebbe mandare,
che ne so,
una formale.
500 persone, quanto costano?
Ma no, ma non
ma
non
stiamo scherzando, non vero?
Ovviamente non.
Come si bella cavalla stuga nella Caravan Petrol, Parenzo. Caravan Petrol. Pensavo che la saga di Gheddafi fosse conclusa. Invece leggo su Dagospia, non so se il nostro amico Londero, titolare di Hostess Web, conferma. Il 22 settembre, per celebrare il 41esimo anniversario dell'ascesa al potere di Gheddafi, lei sta organizzando un volo speciale, dei voli speciali per Tripoli. È vero, Londero?
No, questo è come il cappuccino di Gheddafi al...
Non è vero, non è vero.
No, dunque, allora, c'è una specie di progetto che è quello di far conoscere la Libia e comunque il modo come vivono i libici e comunque una realtà che forse qui non è ben conosciuta nei termini, nel senso quantomeno proprio sul posto, e di portare giù delle persone per far conoscere comunque la Libia.
Però tutte ragazze?
No, sono fatti di questi gruppi anche, tra mai ragazze e ragazze insieme, comunque gruppi o ragazze, perché comunque nella cultura libica, nella cultura regionale libica, comunque in genere si differisce, ma a me non interessa questo, se dire se è giusto o sbagliato.
Stai raccontando una cosa, non stiamo giudicando.
Non mi interessa.
Dunque, che succede il 22 settembre? Quante persone porta giù da Gheddafi?
No, perché queste date? Allora, ci sarà questo evento, non sappiamo se noi si andrà giù a questo evento e in che termini. Sappiamo comunque che probabilmente continuerà questo progetto di interscambio culturale, quindi di portare andare in Libia a conoscere una realtà che è, per esempio, la scuola di polizia femminile, piuttosto che l'accademia militare maschile, piuttosto che l'università ed altre cose. E quindi adesso loro in genere ci attivano sempre a pochi giorni dall'evento, quindi sappiamo che comunque ci potrebbe essere
questo evento il 22 settembre.
Questo nuovo viaggio, non organizzo un volo assolutamente.
Vabbè, in qualche modo a Tripoli ci andrà, insomma.
Sì, ma se andiamo a Tripoli andiamo semplicemente con le compagnie
in aereo, appunto. Ma sì, ho capito, in questo senso organizza il volo, mica
o la Turchia o l'Italia, quindi.
Sì, no, ma io non penso che lei organizzi un volo privato, certo ci sono le compagnie di bandiera, eccetera. Però le faccio una domanda. Qui nelle anticipazioni che ha dato Dagospia di questa vicenda pare che poi alla fine l'obiettivo sia quello di far incontrare donne italiane con uomini libici. Lei lo esclude?
Allora, nei discorsi che ha fatto il leader Gheddafi in questi dibattiti, una delle domande e delle risposte era relativa a questo tema, nel senso che sembra che lui abbia questo interesse di far cementare i due popoli.
Sì.
E vi ripeto, cementare, è una cosa che io vi dico perché l'ho ascoltato in quanto ero presente, ma che comunque non mi va di fare comunque dare le mie opinioni in materia.
Vabbè, c'è questa cosa, che Gheddafi vuole che uomini libici sposino donne italiane o no?
Sembra che lui abbia questo interesse.
E dunque le persone che lei porterà vanno incontro a questo interesse di Gheddafi oppure no?
Ma assolutamente non vanno giù per sposare i libici.
Non so, io domando.
No, sarebbe comunque una scoop interessantissima, ma purtroppo non posso darvi il là in questo, nel senso che chi va giù comunque va giù
che ci va a fare?
Ha comunque interessi.
Interessi di che tipo?
Nel mondo arabo o comunque
nel mondo arabo.
In la curiosità.
Cioè non viene pagato? Non viene pagato?
No, in genere hanno comunque un rimborso spese, come hanno avuto
Di che tipo?
Gli pagate il viaggio per andare giù, no?
Sì, gli pagano il viaggio.
Mi candido.
Non è che gli paghiamo.
Allora. Parenzo si candida, si può andare
un po'. Scusa, se c'è un viaggetto in Libia, tutto pagato per conoscere, per capire, io perché non ci devo andare? Non capisco.
Parenzo si candida, un giornalista non può andare.
Nel casting facciamo il collegamento in diretta e io sono in grado di passare anche il colonnello alla zanzara in diretta.
Londero, mi sa che i giornalisti non sono previsti, vero Londero? Non possono andare i giornalisti.
I giornalisti credo che non siano molto ben accetti. Credo, però
giornalisti liberali in particolare, perché
no, ma anche perché se fossero stati ben accetti li avrebbero comunque portati anche tranquillamente all'evento, però le dico, e questa è la mia impressione, il momento
io
in cui
sono interessato al viaggio gratis e poi tutto il contorno di sposare donne libiche, no, ero interessato a conoscere, e non capisco questa moda di pagare, cioè la cosa che davvero
donne libiche non credo però che questo sia previsto.
La cosa che mi stupisce è il fatto che quello che lei chiama il leader, che io chiamo il dittatore, venuto in Italia, abbia bisogno, come dire, di avere una specie, come dire, di uditorio organizzato, e questa è la cosa che mi stupisce.
Ma le dico, la stessa cosa lo fanno i partiti politici, probabilmente anche il suo.
E questo è ancora più interessante, allora. Questo è ancora più interessante.
Non si deve stupire, perché comunque è una pratica molto utilizzata. Per cosa vuol dire? Se io devo fare una campagna elettorale, e la devo fare, per esempio, nella sua zona, e se io... Voi che cosa fate? Voi andate nelle famiglie e dite: c'è
questa prendo i militanti, se ho un seguito, prendo i militanti e li mando in giro.
Senta, quante persone, scusi Londero, dobbiamo chiudere, quante persone...
Senta, finire, questi militanti, cosa fanno? Questi militanti, diciamo che comprano le comparse, come voi dite, con una bistecca o con un piatto di matriciana, nel senso che li invitano alla cena... E quindi vengono queste persone e ascoltano il vostro responsabile, che comunque racconta il suo programma. Poi, se gli piace, lo voteranno. Ma che c'è di male?
No, no, ma secondo me infatti non c'è nulla di male. Londero, senta, no? Ma voglio capire, queste persone a Roma, quanto sono state pagate alla fine? Mi dia una cifra definitiva.
Queste persone, non c'è comunque un gettone standard, in quanto i gettoni erano relativi a da dove venivano. In genere le persone di Roma avevano un gettone di 100 euro.
E invece le altre dipende dal viaggio, insomma.
E cioè, poi dipende, perché presentavano comunque il biglietto aereo piuttosto che il treno, e avevano rimborso del costo del treno o dell'aereo più eventualmente.
E mi può dire, non me lo dirà lei, però mi può dire voi quanto ci avete guadagnato da questa vicenda, così?
No, non glielo posso dire.
Non me lo può dire. Vabbè. È giusto, per carità. Parenzo, no, dobbiamo chiudere.
Comunque un lavoro, che è fatto comunque un lavoro. Come
No, per carità, ma era una curiosità.
Il lavoro è sacro, lei fa un lavoro. Si è inventato anche una cosa intelligentissima, quindi massimo rispetto per la sua invenzione.
Non me la sono inventata.
Invenzione imprenditoriale.
Assolutamente. No,
bene, grazie Londero, ci sentiamo presto, magari per questa storia della Libia ci sentiremo. Parenzo, grazie.
Grazie a te, ciao.
Francesca, Carla, provincia di Milano, la faccio concludere, poi sono vado di frettissima, sono già in ritardo. Francesca, dica.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo solo intervenire per una cosa piccolina, no?
Qual è?
Quella faccenda lì di Bruno Vespa, no? E di Silvia Vallone.
Ha fatto male Vespa?
Insomma, non ha fatto una cosa gravissima, però non è stato molto professionale. Lui deve avere l'occhio clinico da distinguere un'attrice, una ragazza che cerca di successo.
Da una scrittrice, lei dice da una scrittrice.
Da una scrittrice.
Ho capito, grazie. Valeria da Verona, buonasera anche a lei, dica.
Buonasera. Buonasera.
Mi dica, su Vespa anche lei?
Prego?
Su Vespa anche lei? Niente. Paolo, provincia di Napoli.
Buonasera, sì. Parte su Vespa e in parte su di lei. Mi è dispiaciuta la caduta di stile che lei ha avuto quando, dopo aver detto signora Murgia di qua, signora Murgia di là, quando ha chiuso la telefonata, dopo un poco ha detto me ne frego della Murgia.
Me ne frego di quello che ha detto, nel senso che non sono d'accordo, in questo senso volevo dire, gliel'ho detto anche in faccia alla Murgia. Il senso era quello, caro Paolo, era semplicemente non sono d'accordo con quello che ha detto la Murgia. Gliel'ho detto in faccia, glielo ripeto anche se viene domani qui, non sono stato per nulla sgradevole, non è questo il punto. Comunque con lei e con gli altri ci sentiamo domani se volete 18:30, mi scusi ma sono in gravissimo ritardo.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non vi preoccupate.